Sabato 30 aprile 1988, presso casa di preghiera.
Versetto 6. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini, che tu hai preso dal mondo per darli a me. Erano tuoi, e tu li hai dati a me, ed essi hanno custodito la tua parola.
Io stesso ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo.
Che tu hai preso dal mondo, che tu hai preso dal mondo per darli a me.
Dice così. Vabbè. Comunque, noi siamo tutti nel mondo, perché noi nasciamo egocentrici, abbiamo il peccato di Adamo in noi. È un peccato con una responsabilità minima all'inizio, perché il bambino non sa ancora, non è in grado di...
Non c'è responsabilità, perché la responsabilità c'è soltanto là dove...
Ma non capisco perché lo chiamino peccato.
Vabbè. Vabbè, e diciamo così, riceve dall'ambiente, però non è... Cioè,
no, non è
un bambino che muoia, mi capisci, eccetera, non può essere mandato all'inferno. Perché altrimenti, perché tutto quello che accade, indipendente da noi, quindi tutto quel bambino riceve, anche se riceve, diciamo, se c'è attualmente capisci, una situazione capisci, di disordine o altra, riceve certamente impressioni, capisci, però non è in colpa, non è in colpa, perché tutto quello che arriva a noi, senza di noi, rientra tutto nel disegno di Dio, molto di Dio. Tutto quello che eventualmente guasta è quel che parte da noi.
Sì,
quindi
però
guasta quello che parte. Infatti Gesù dice, non quello che arriva a voi guasta, è quello che parte dal vostro cuore, da dentro di voi che guasta.
Sì, ma io questo volevo dire, che il bambino istintivamente però è portato all'egocentrismo, è portato a dire io voglio, io questo, io là, io ho mio nipote, che quando lo contrasta un po' dice, ma io voglio. Va a discutere. Insomma, è una cosa difficile da fargli entrare. E poi piano piano invece diventiamo responsabili. Allora c'è chi invece è giusto e accetta Dio come creatore, cioè nella creazione vede l'annuncio, accoglie l'annuncio di Dio e attratto da Dio. Insomma, colui è quello che è del Padre, che il Padre ha tratto dal mondo, no? Cristo dice, erano tuoi e tu li hai dati a me. È l'attrazione del Padre che fa incontrare Cristo. Ed essi hanno osservato la mia parola. Quindi hanno cercato di comprendere la mia parola.
Come erano attratti da Dio,
hanno avuto soddisfazione dalla mia parola, perché hanno incontrato quello che cercavano.
Quello che cercavano. Fatto quell'aiuto, la parola sì. Aiuto.
E hanno cercato di capirla, di approfondirla.
E allora lui ha manifestato, quindi ci fa capire che lui manifesta il Padre a coloro...
A quelli che sono attratti dal Padre.
Sono attratti dal
dice,
Padre.
Nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre.
Certo. Come dici?
Ascolto.
Sì, Tiziana?
Sì, mi ha colpito il fatto così che è evidente che noi comunque viviamo in questo rapporto che c'è tra il padre e il figlio, anche se non abbiamo coscienza.
Spiegati un po' meglio.
Cioè, tu dici?
Cosa dire?
Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo.
Sì, che tu hai portato via il mondo.
Sì, cioè,
che hai preso dal mondo, no?
Sì.
Cosa vuoi? Cos'è questo mondo?
Il mondo è tutto ciò che è il pensiero del nostro io, tutto ciò che è
ma che è opera di Dio, né? Perché il mondo è opera di Dio, però è compatibile col pensiero nostro io. Invece Dio non è compatibile col pensiero nostro io, per cui nel pensiero nostro io noi conosciamo il mondo, nel pensiero nostro io non conosciamo Dio, non possiamo conoscere. Per cui Dio per noi, mi spiego, è invisibile, per il mondo invece è visibile. Che differenza c'è tra questa visibilità con le creature e l'invisibilità di Dio,
che sono percepibili con due punti di riferimento diversi.
Già, perché Dio è percepibile soltanto nel suo pensiero. Noi non siamo il suo pensiero, però abbiamo la possibilità di pensare Dio. Allora questo vuol dire che noi abbiamo la possibilità di trasferirci dal Guadedì, domenica scuola, non c'è più la cassetta, di trasferirci, capisci? Dal nostro pensiero e dal pensiero del mondo al pensiero di Dio. Capito? Se trasferiamo nel pensiero di Dio, quindi pensiamo a Dio, nel pensiero di Dio, Dio si rende visibile, perché Dio si rende visibile a suo figlio. Mentre nel pensiero nostro io, invece, perché il pensiero nostro io è costituito di cose finite, no? E quindi non si può passare dal cose finito all'infinito. Però in noi c'è il pensiero di Dio è infinito. Allora, vero, nel pensiero di Dio noi abbiamo la porta, il valico, per, ecco, per aver giunto alla presenza dell'infinito. Però la condizione è questo essere presi dal mondo, superare il pensiero del mio io e quindi superare tutto quello che è in relazione al mio io, qui tutte le creature, mi spiego tutto il mondo, eccetera. Cioè, il mondo è tutto ciò che non è Dio. Cioè, sono tutti i segni di Dio. I segni di Dio, Dio li fa nel pensiero mio io. E quindi, nel pensiero mio io li vedo. E come non so uno che mi tocchi, io mi sento toccato, no? Capito? Però, quindi, perché? Ecco, quello arriva al pensiero mio io. D'accordo? Però, ecco, questo è un segno. Io se voglio adesso vedere chi mi tocca, io devo alzare gli occhi per vedere chi è che mi ha toccato. Ora, tutte le creature ci toccano. Cioè, è Dio che con la sua opera creatrice tocca noi nel nostro pensiero e ci fa alzare gli occhi per vedere chi è. Ecco, infatti noi diciamo, che significato hanno queste cose? Cerchiamo chi è. Allora, se noi pensiamo a lui nel pensiero suo, ora... Questo desiderio di vedere chi è che mi tocca c'è già anche nel bambino. Il bambino quando chiede perché, è perché vede una cosa, ma non capisce, quello di noi diciamo non capisce il significato, lo chiede, interroga, perché questo, perché quell'altro? Sta cercando il pensiero di colui che gli presenta queste cose. Quindi è necessario alzare gli occhi, perché noi non siamo fatti solo di mondo, noi siamo fatti soprattutto di questo perché. E questo perché c'è il pensiero di Dio. Se io fossimo capace di restare sempre nel perché, capito? Questo ci condurrebbe a Dio, eh? Certamente invece noi tendiamo a possedere le cose e tutta la nostra vita noi la spendiamo per possedere le creature e non interroghiamo più. E allora qui si rompe, questo ci immerge nel mondo, nelle passioni del mondo, negli interessi del mondo, non ci condurre queste cose qui. E rompe quindi adesso il legame, il condono umbilicale, diciamo, con Dio, ce lo rompe. Non ci permettiamo più di Dio, ci permettiamo di creature per tendere a possedere quante più creature possibile. Ci compiamo quindi di creature. Ecco, Cristo, però riconosce tutto per del Padre, e coloro che il Padre ha attirato a sé, quindi ha attirato a sé, quindi ha fatto sentire questo bisogno di capire, questo bisogno di conoscere, chi è che opera in tutto, eccetera, quanto, mi fa vedere. Allora, questo è, li consegna al figlio finché il figlio li conduca, perché la parola che ci conduce, nessuno viene al Padre se non permette di me, la parola che conduce, quanti sono attratti. Certo, preso parte, però questa attrazione si fa sentire tutti. Non è detto che tutti mettono l'interesse per Dio di sopra degli interessi del mondo.
Voglio chiedere questo però, in questa relazione che dice tra il padre e il figlio, no? Lo esprimo così perché non so
di no, ma di pure.
Cioè, sembra quasi che ci siano due strumenti, no? Cioè, lei diceva prima l'esempio dell'opera di creatrice di Dio, no?
Sì.
Lo strumento attraverso il quale il Signore ci tocca, no?
Ci tocca.
Il pensiero del
certo. Quindi lui è Dio, l'infinito si fa sentire nel finito, nel nostro finito, si fa sentire. Sì. Capito? L'infinito ha la possibilità di far sentire il finito. L'eterno si fa sentire nel tempo. Dio si fa sentire al mio io. Mi piego? Per cui anche nelle nostre tombe, anche se siamo chiusi, Dio penetra, fa giungere i suoi richiami. Capito? Richiami, però sono annunci. Sì.
E qui Gesù dice, io ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini, no? Poi quando dice anche, nessuno può arrivare al Padre se non permette di nessuno. Solo attraverso di Cristo possiamo arrivare al...
A conoscere,
padre,
a conoscere. Nessuno viene al Padre se non permette di me, quindi chiaro.
Però questo per mezzo di me, no?
Sì.
Io ho fatto conoscere il tuo nome, non è questo segno nella creazione di Dio, è il pensiero che c'è nel segno, cioè ciò che ci porta alla conoscenza.
Certo, conoscere il nome, vero? Il nome non è mica dire la parola a Dio, capito? conoscere, capire il nome, vuol dire arrivare a ciò che è dietro il nome, cioè arrivare alla sostanza. Dico la parola casa, però chi mi capisce pensa alla casa, cioè è il pensiero ti fa conoscere, non è la parola crea soltanto ripetizioni, crea il disco, tu puoi ripetere le parole, se non le capisci, ripetere l'infinito, ma non è mica il pensiero. Quindi se uno ti fa capire una parola, ha fatto capire la parola, far capire vuol dire che hai rivelato il pensiero che è sotteso alla parola stessa, che giustifica la parola. Prendi la parola è lì, in aria, non è giustificata. Allora, che cosa è che giustifica una parola? È il pensiero. Tu leggi una lettera, non so, di una persona straniera che ti scrive, è vero? Tu leggi le parole, ma se tu non sai la lingua straniera, dici, leggi le parole, ma chissà quale cosa mi vuol dire adesso queste parole. Chiaro? Quindi allora, se uno viene spiegato la lettera, dice, guarda, vuol dire questo e quello, quello ti fa, e ti fa capire il pensiero che l'altro ti vuole comunicare. Quindi è questo, mi spiego. Quindi, il padre si annuncia, però, e noi sentiamo la parola, il segno del padre, capito? Ma chissà cosa vuol dire? E questo è soltanto il figlio che lo conduce, e allora è fatto conoscere. Fatto conoscere è quello che il padre, mi spiego, ecco, diceva di sé in tutta la creazione, in tutte le cose. Non so, io capito. Ivana?
Si è manifestato il tuo nome agli uomini che tu hai tratto dal mondo, sembra quasi che non li hai tratti a tutti, agli uomini che tu hai tratto.
Certo, certo, certo.
No, ma chi aderisse? Cioè...
No, ma l'attrazione in tutte le cose di Dio, noi siamo sempre lì, crediamo che Dio sia un essere automatico. Dio non crea automazione. Tutti i rapporti con Dio sono sempre rapporti partecipati. Tutte le volte che accade anticostituzione, che Dio fa un'alleanza, però dice se, l'alleanza Dio la fa. Però dice, se tu ascolterai tutte le mie parole, se tu ascolterai i miei comandi, se tu eccetera, allora io, cioè, e l'alleanza sta lì, l'alleanza è sempre un patto tra due, non è l'imposizione di uno. Se fosse soltanto uno, sarebbe l'imposizione. Allora, nell'imposizione abbiamo il cane. Uno dà un ordine a un cane, il cane fila, eccetera. Dio non tratta gli uomini come cani, mi spiego. Quindi allora, con Dio c'è il colloquio, c'è l'alleanza, che parla, che tu hai tratto, vuol dire che c'è questo patto di alleanza, capito? Per cui Dio crea, attrae, ma chiede la nostra corrispondenza. Ora, che cosa consiste questa corrispondenza? Dio come si annuncia? Dio si annuncia come lui il principio e il fine di tutto. Io sono il principio, io sono tutto. Io sono il maestro, mi spiego, io sono il tuo padre, io sono il tuo creatore. L'annuncio. E dice, ma e perché se lui è mio padre, adesso mi lascia morire di fame? Lui ha detto, io sono tuo padre, ma lui è mio padre? Ecco il punto interrogativo, mi capisci? Lui dice, io sono il principio, ma lui è il mio principio? Lui è il mio fine, lui è il fine, lui ti dice, io sono il fine, ma lui è il mio fine? Io per padre ciò per cui io vivo, e se non vivo per Dio, non ho come padre Dio. Infatti quelli che si vantavano, nostro padre è Dio, nostro padre è Abramo, dice, voi siete figli di Abramo, voi siete per padre il demonio. Quindi dico, Dio si annuncia, io, e tu non puoi smentire, io sono il tuo creatore, ma è il mio creatore? Ecco per cui tutti gli annunci che Dio fa, li sottopone sempre, quindi sono delle proposte. Delle proposte, lui dice, io sono il tuo principio, è una proposta affinché io parta da lui, non parta da altro, io sono il tuo fine, affinché io abbia lui come fine, io sono il tuo maestro, affinché non abbia altri maestri, non abbia lui come maestro. E guarda insieme tutto, per cui io sento che tutto il mondo parla, ma non mi accontento mica di quello che dice il mondo, o anche tutte le autorità del mondo, non mi accontento mica. Io dico, Signore, tu cosa ne dici? Perché in un modo si dice questo, ma tu? Allora io ho lui come maestro. Ma se io mi affido soltanto a quello che dicono gli altri, io non ho lui come maestro. Ma lui mi aveva detto, io sono il tuo maestro, non dare nessun nome di maestro. Ma io non do nessun nome di maestro? Ecco. Quindi, mi spiego, quindi anche l'attrazione rientra in questo ordine, è una proposta, mi spiego, se io metto lui prima di tutto, allora ecco io sono attratto, ma fin tanto che non metto lui prima di tutto, io sono attratto dal pelo, dal melo, dalla strada, dai paesaggi, dagli uomini, capito, tutte le cose.
Sì, da parte sua c'è, però...
Bisogna tenere presente che tutte le cose che il Signore dice, io faccio, quell'altra, sono sempre soltanto delle proposte che richiedono da parte nostra l'adesione a questa offerta, e che non può non avvenire. Per cui Dio ci dà la possibilità, mi spiego, con le sue opere, c'è la possibilità, non impone, perché se imponesse si butta all'inferno. Arriva un momento in cui la verità diventa bellezza, abbiamo detto, ma qui l'Apocalisse, qui è finito, è l'ultimo atto, eh?
Qui Gesù manifesta il padre di uomini e due accettazioni, no?
Agli uomini che sono attratti, sì, che desiderano conoscerlo.
Si manifesta, però non lo dà, perché Dio si conosce solo da Dio.
Sì, ma lui traccia proprio che tu desideri arrivare lassù, io so il sentiero che conduci lassù, vieni con me e ti condurrò lassù. Così mi manifesta, mi capisci? Con il nome vuol far capire il pensiero che c'è, cioè ora il pensiero che c'è in tutte le opere di Dio è il pensiero stesso di Dio. È quello che mi illumina, perché tutte le cose sono fatte in Lui, per Lui, per mezzo di Lui e per Lui, fine. Tutte le cose sono fatte, ed è il pensiero di Dio che dà bellezza a tutte le cose, l'unità nella molteplicità. Ma chi mi condurrà a vedere questo pensiero che c'è dietro tutti i segni di Dio, dietro tutte le opere di Dio? Chi mi condurrà? Ecco il Cristo.
Grazie.
Tutto è stato fatto per mezzo del Dio, di del Figlio, come se ne è stato. Però noi siamo attratti dal Padre.
Dobbiamo essere attratti dal Padre, no, io, mica. Non so come. Allora, adesso faccio un esempio banale di cui sto parlando. In quanto parlo, tutte le parole, dico tante parole.
Sì. Allora.
Dico tante parole. Però tutte le parole che dico, vero? Sono fatte in un pensiero. Quindi uno tende a manifestare un pensiero. Altrimenti uno sente soltanto le parole, ma non arriva al pensiero. Mi spiego? Ma sono qui attratto dal desiderio di ciò di cui si parla, arriverà a vedere questo pensiero perché fa molta attenzione. Un altro invece no.
No,
perché il figlio mi parla del padre. Il figlio è figlio in quanto, mi spiego, glorifica il padre, lui non parla mica di sé. Il figlio parla solo del padre, quindi non serve più il figlio. Il figlio non è altro che glorificazione del padre. Infatti noi che siamo fatti per diventare figli di Dio, mi spiego, noi viviamo nella misura in cui dimentichiamo noi e diciamo tu a Dio. Cioè, quando glorifichiamo Dio, noi più glorifichiamo Dio e parliamo di Dio, mi spiego, più pensiamo a Dio e più noi stessi siamo. Ma il nostro essere viene dal fatto che glorifichiamo Dio. Mentre invece più glorifichiamo noi stessi e più noi diventiamo, mi spiego, in certo senso diventiamo polvere, diventiamo niente. Quindi io dico tu a Dio e sono. Io dico io e mi distruggo, non sono. Quindi è tutto il nostro interesse, mi spiego, dire tu a lui, ecco, e non dire io, perché più dico io più mi distruggo, è lui che mi fa. Quindi siccome lui dice io sono io il tuo padre, sono io che ti ho generato, sono io che ti faccio alleanza proposta, allora se sono io che ti faccio, allora guarda a me e io ti porto a compimento, io ti perfeziono. Io concludo la mia opera, però tu, perché sono io che ti devo fare, sono io che ti faccio, ecco, quel dire io ti faccio, sono io che ti devo fare, però sta attento a me, non voler essere, farti da solo, perché tu, se tu cerchi di farti, ti disfi. Basta? Sì.
Qui evidenzia come solo chi è attratto dal padre e custodisce la parola che il padre gli fa giungere può arrivare a vedere i pensieri.
Sì, uno è attratto dal padre, da che cosa lo misuriamo? Dal fatto che tu hai portato via, tratti vuol dire portato via al mondo, no? Quindi, sempre quella famosa dire, sì, dica, io metto lui prima di tutto, però non voglio essere il resto, e non lo metto prima di tutto. Noi generalmente facciamo quell'errore lì. Mi spiego. Noi diciamo sì, io amo Dio prima di tutto, però non lascio i miei amori. Quindi ci illudiamo allora così. Perché allora essere, dice, che tu hai tratto dal mondo. Allora, il metro è quello, se tu hai tratto, questo si verifica in quanto la creatura che è attratta da Dio trascura il mondo. Non sta più, mi spiego, non è più attratta dalle cose del mondo. È attratta da Dio. E cosa vuol dire attratta da Dio? È attratta dal desiderio di conoscere Dio. Questo è, diciamo, è l'anima di tutto, è il desiderio principale. Per cui tutto il suo interesse è incentrato lì. Capito? Che poi dopo uno sia in abito, oppure sia, non so, in palazzo di re, cioè, questo fa fresco, mi spiego, cioè, perché l'interesse è quello. Allora, per costoro Cristo viene, lui non viene per tutti. Sì, viene per tutti, perché vuole salvare tutti, mi spiego. Ma fin tanto che uno non è preso dal padre, chi non è attratto dal padre non può venire da me, e quindi attratto dal padre quindi ha lasciato tutto il resto, capito? Non può entrare in questo processo. Lui viene per rispondere a questo bisogno. Ecco per cui Cristo viene, ma dopo tanto. Quindi nella storia dell'umanità Cristo viene dopo tanto, è tutto un segno. Anche la nostra vita Cristo viene, ma dopo tanto. Non è che noi perché siamo stati battezzati oppure nella nostra gioventù, non so, noi siamo andati e c'era un volto in chiesa, eccetera, l'azione cattolica, noi siamo, no, non è quello, non l'abbiamo mica incontrato. Noi lo incontriamo quando in noi si forma questa convinzione, questo bisogno, Signore, che io conosco a te, per me è tutto. Ma tutta la nostra vita, ve lo serve, primo tempo, che può durare anche magari fino all'agonia, questo primo tempo, sempre fa maturare noi questo. Questo qui non mi dà la vita, quell'altro non mi dà la vita, questo qui non risponde, questo qui non mi illumina, questo qui non serve, questo qui. Signore, tutto dipende solo da te, che posso soltanto conoscere te. Ma noi prima di arrivare a dire questo, quindi ad essere attratti da lì, noi ne battiamo delle nasate, capito? Allora, tutte queste nasate hanno, e come si diceva in queste domeniche, il problema della bellezza, no? Cioè, hanno una funzione ben importante, è quella di farci capire qual è l'unica cosa necessaria. Capito? Ecco, Cristo lo incontriamo quando noi abbiamo capito l'unica cosa insieme. Non prima, perché prima lo sprechiamo. È come se mi desse un computer che non conosco come si fa ad usare il computer. Essere sprecato, resta lì, lo metti in solaio, vero? Certamente in questi anni passati c'è stata la mania, il computer, il bambino, sono tutti sui solai questi computer, mi chiedo. Quindi bisogna saperne cosa fare, bisogna saper utilizzare le cose. Così è lo stesso. Cristo avviene quando ormai tu sei maturo al punto che sai apprezzarlo. Io do una perla ad una gallina, non so mai cosa farne, mi spiego, e se ho un chicco di grano, quello so cosa fare, ma una perla non so cosa fare. Quello è lo stesso. Quindi, questa è la perla preziosa, Cristo, ma bisogna che quando arriva a me io sappia cosa farne. E lo spreco. E quando è che so cosa farne? Ecco, quando ho capito che l'unica cosa necessaria per me è questo, è conoscere Dio. Allora, dico, finalmente ho trovato, ecco, l'aiuto di cui avevo bisogno, perché ho trovato la strada. Perché mi parla di ciò di cui mi sta a cuore, ma prima non mi stava a cuore, prima stava a cuore altro, quindi naturalmente non potevo incontrare, capito? Franco.
Sì, erano tuoi e tu li hai dati a me ed essi hanno custodito la tua parola e ti fa vedere che è tutto grazie di Dio, perché è lui che attrae, è lui che si fa incontrare il Cristo e se lo incontriamo bene.
Ma non è automatico?
Custodiamo la sua parola, custodire la parola è una grazia di Dio,
tutto è grazia, tutto è grazia, appunto, anche il peccato.
Queste parole mi hanno fatto
anche il peccato.
Il peccato per l'esterno.
No, non lo dici, ecco qua. E c'è il peccato di Gesù. Tutto è grazia, Santa Cristina dice, tutto è grazia, anche il peccato. Anche i peccati, e c'è il peccato.
Quell'esterno.
Io sto ripetendo una frase di Santa Cristina, tu condivisa con voi. D'accordo?
Sì.
E anche tua moglie mi fa pensare come non basta essere attratto dal padre per conoscere.
No, no, quando uno è attratto sogna, chi è attratto sogna? No, quando uno è attratto sogna, il sogno è necessario, si capisce, mi spiego, perché ti fa scoprire la via, capire questo. Ecco, quindi per cui noi direttamente, perché nessuno può essere innato, sono quello che discende dall'alto. Quindi io posso desiderare di andare sulla cima del Monte Bianco, vero? Ma se non trovo qualcuno che sappia sentire la strada, come si fa, dove si passa, mi resta con il sogno, così lo stesso. Sì, io capisco, è giusto, vero? C'è capito tutto Dio, è giusto, si è stato creato per questo, è giusto, non posso smentirlo, però come fai? Come fai? Quindi, fino a che uno mi dice, senti, zappa lì, eccetera, e poi metti il seme e crescerà una pianta, e quello posso anche capire qualche cosa. Mi si dice, guarda, non so, ogni povero, dai 1.000 lire, c'è qualcosa, vabbè, quello lo posso capire. Ora mi dice, cerca per Dio, e cosa faccio? Come faccio? Fatti più delle volte, dico, ma devo stargli a fare niente, devo fare stargli a fare, e cosa fai? Quindi, è necessario che io capisca che è giusto questo, ma se non viene uno, mi viene a dirmi, ecco, così, io so come si fa a conoscere Dio, vieni con me, resta il capo di sogno. Allora che ne abbiamo bisogno di Dio. E lui che viene dall'alto, che discende dall'alto, che mi può condurre in alto. E noi stessi, noi possiamo salire in alto, quindi possiamo raccogliere, possiamo capire la misura in cui discendiamo dall'alto, capito? Il processo di discesa che mi dà la possibilità dell'ascesa. Allora c'è il salto di qualità di cui si parla domenica, c'è il salto di qualità. Quindi io, se posso salire in alto soltanto nella misura in cui discendo, soltanto se posso fare il salto direttamente in alto, cioè se posso portare direttamente sul Monte Bianco, dal Monte Bianco vedo come si fa a discendere, mi spiego eccetera, allora comincio la discesa. Allora avendo disceso in fare il sentiero, allora posso anche salire. Ma devo avere la possibilità di fare questo salto.
A risalire per il salto per risalire.
Sei bravo. D'accordo? Va bene, qui non c'è.
È giusto, no?
No, non è giusto.
Per risalire?
No, Cristo non fa dei salti, siamo noi che facciamo i salti.
Cristo ci porta sempre gradualmente.
Cristo viene, Cristo viene dall'alto e sa tutti i passi, uno sì, per l'altro, non fa dei salti.
Noi potremmo ridiscendere, ma per risalire mica facciamo gradatamente.
Tutto gradatamente.
Dopo?
Tutto gradatamente. Tu, anzi, quello che conta è proprio gradatamente, perché allora lì sei consapevole e partecipi.
Se salti non conosci, dire scelti.
Io credevo fosse già niente, che tu cioè, dopo, facendo il salto fosse già la Pentecoste, che lo Spirito mi porta a vedere la verità completa.
Vai,
e sto tutto quanto andando avanti.
Vai, forza.
Questo è il pensiero, no?
Hai detto?
No, no, sto continuando.
Allora, forza, sbrigati.
Oh sì.
Questo.
Questo. Questo la. Hanno custodito la tua parola, tu me l'hai data ed essi hanno custodito la tua parola. Ci fa capire allora che la parola di Cristo è proprio sulla parola del Padre. Tu me l'hai data e hanno custodito la tua parola. E è Cristo che ha parlato a noi.
Non sono io che parlo a voi, è il Padre che in me opera le cose, quindi parla. Le parole che io dico non le dico io, ma il Padre in me che le dice. Il Figlio si caratterizza in questo quando attribuisce tutto al Padre. E fino a che noi non attribuiamo tutto di noi al Padre, noi non possiamo essere col Padre, capito? E la caratteristica del rapporto tra padre e figlio è questo, che il figlio riceve tutto dal padre, tutto, niente escluso, tutto. Niente escluso. Versetto 7. Essi ora conoscono che tutto quello che tu mi hai dato viene da te.
Sabato 5 settembre 1992, presso casa di preghiera.
Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me ed hanno custodito la tua parola.
Grazie. Siamo versetto 6. Prima parte. Io ho manifestato il tuo nome. Nino.
Gesù è il mandato da Dio tra noi per farci ritornare a Dio da cui ci siamo divisi. Per farci ritornare a Dio, Lui manifesta a noi il pensiero di Dio in tutte le cose. Ci attrae con quello. Ci porta a rimediare a quella divisione che noi avevamo compiuto tra noi e Dio, cercando di perseguire le cose create, di impadronirsi delle cose create, di aumentare il nostro possesso materiale, perché quella è la causa principale della separazione da Dio. Sono anche altre, ma direi che sono un po' sempre secondarie a questa. Cerca cioè di farsi ritornare a Dio come motivo di vita, come nostro Padre. L'abbiamo visto nelle volte scorse.
Maria.
Gesù ci fa da ponte tra il Padre e noi.
Certo. Fina?
Manifestare vuol dire far conoscere. E il nome sta al posto di quello che sei tu. Cioè che nella verità è solo Dio che ha un nome. Però anche noi in Dio possiamo avere il nome perché Lui ce lo dà. E questo nome ce lo fa conoscere, cioè ci fa conoscere tutto l'essere, dire quello, no? L'essere del Padre.
Il nome del Padre è il principio.
Il principio di tutto. L'essere che ha in sé la ragione di tutto. Il principio.
E il Figlio è il principio che ci fa conoscere.
Parlando con noi ci convoca al principio, parlando ci convoca.
Ci convoca al principio, quindi
ci convoca. Per convocarci ci fa conoscere il nome, ce l'annuncia, e non ci fa conoscere il nome. Che vuol dire anche però che annulla ogni altro principio. Per far conoscere il principio ci annulla ogni altro. Noi abbiamo tanti principi.
Riferisci tutto.
Ogni persona per noi è un principio, capisci? Punto di riferimento,
il tale ha fatto questo, il tale quell'altro, per noi sono quelli i principi, capisci? Ogni persona di per sé è un principio perché è un soggetto che ha in sé la ragione delle sue opere. Lui ci fa conoscere invece che la ragione di tutte le opere, anche delle opere delle persone, la persona è un essere che ha in sé la ragione, quindi il principio di quel che fa, no? Lui ti fa conoscere che la ragione anche delle persone è in Dio, per cui è Dio che fa le cose, non sono le persone, insomma.
Sì, sì, è solo questo.
Il figlio, solo il figlio fa questo, cioè nessuno può salire in alto se non colui che discende dall'alto, quindi soltanto colui che conosce, che contempla per il padre, può far conoscere il padre. Noi sentiamo i problemi,
sì.
Noi sentiamo, il problema lo sentiamo, ci siamo fatti quell'assoluto, quindi sentiamo il problema, siamo insoddisfatti, capite le nostre ragioni, quando noi diciamo, ecco, Franco ha fatto questo, ha fatto quello, ma profondamente noi siamo insoddisfatti, perché? Perché Franco ha fatto questo? Noi non siamo giustificati, non siamo sufficientemente giustificati quando diciamo Franco ha fatto questo. Quindi noi, io vedo Franco che va a rubare una susina, mi capisci? Dico, Franco è andato a rubare una susina. Tre o quattro. Dico, vedo Franco che va a rubare tre o quattro susine. Dico, Franco è andato a rubare tre o quattro susine. Profondamente sono insoddisfatto di questa ragione. Perché Franco è andato a rubare tre o quattro susine?
Perché aveva
fame, ma apparentemente, e perché aveva fame? Noi abbiamo bisogno, capisci, di una ragione che ti giustifichi la cosa. Le nostre giustificazioni sono capisci, relative, sono fasulle. Perché tu hai dato, e invece non so, Riccardo, anche lui Riccardo. Anche Riccardo, volevo dire perché Riccardo non l'ha fatto, invece lui ha anche fatto. Dico, perché,
sì, capisci? Perché una ragione
che... Cioè che uno sì, l'altro no. Hai bisogno di una ragione, mi capisci? Ecco, e questa ragione c'è soltanto in Dio, Padre, c'è veramente la ragione che ti soddisfa. Ecco, perché è così. Hai la giustificazione in assoluto. Per cui tutte, anche quando noi vediamo delle persone e noi attribuiamo alle persone la giustificazione di certe azioni, profondamente, ecco, noi non siamo soddisfatti. Perché noi abbiamo bisogno di una ragione assoluta che ti giustifica anche le differenze tra l'uno e l'altro, perché uno è biondo e l'altro è bruno, quello è biondo perché è biondo e non ci soddisfa, abbiamo bisogno di una giustificazione, mi capisci? Perché Dio fa le cose differenti uno da un altro, persone differenti uno da un altro, c'è bisogno di una ragione, questa ragione ce l'hai soltanto in Dio, soltanto trovando Dio, ecco per cui il figlio lui ti, ecco, ti fa sapere, ti manifesta il nome del padre affinché tu abbia a guardare tutte le cose da quel punto di vista, perché lì tu hai la pace,
sì, sì.
Lì è la pace.
Già per fede tu riposi sapendo che di l'opera e che ha un suo pensiero,
certo.
Ma diversamente, proprio prima di venire qui col vicino, il Signore ha fatto in modo che ci incontrassi, ho dovuto ascoltare quello che diceva, per 10 minuti, forse più, ha fatto una diagnosi di tutte le problematiche che ci sono adesso nel settore agrario, politico,
certo.
Tutte documentate da giornali, quindi in poche secondi, certo, però certo. Dentro di me ero che dicevo. Non riposi, perché
accade questo, perché succede questo, capite? Noi abbiamo bisogno, capite?
Che lui dava del
che questa fame di assoluto, ma umane, capisci? E l'umano non ti soddisfa. Noi abbiamo bisogno di un punto di riferimento che sia assoluto, trascendente, capisci? In cui ci sia la ragione di tutte le cose. Lì troviamo la pace, la luce eterna, capisci? Quindi anche la vera vita, Giovanna.
Ma la giustificazione che ci dà il figlio di Dio non è ancora in conoscenza.
No, ma il figlio di Dio, ho detto, collega i nostri dati, che noi abbiamo tutto un mondo di cose che arrivano noi senza di noi e quindi ci sono imposte. Il sole, la luna, le stelle, la natura, le stagioni, tutta la nostra vita, il nostro nascere, il nostro morire, tutto ci è imposto, è dato a noi senza di noi. Tutto quel che è dato a noi senza di noi, noi non lo possiamo ignorare, però non lo capiamo. Per cui le cose arrivano a noi, noi le sentiamo, per cui una cosa è simpatica, l'altra è antipatica, una cosa piace, l'altra magari non piace, una provoca piacere, l'altra dolore. Tutte queste sensazioni qui noi le riceviamo e non le possiamo ignorare. Perché? Ma che significato ha? Vedi? Perché noi diciamo, l'animale si accontenta di nascere e di morire. E perché noi non ci accontentiamo di nascere e di morire? Abbiamo bisogno di perché si nasce e perché si muore. Perché in noi sorge il perché?
Questo denuncia, capisci, che noi abbiamo un aggancio, mi capisci, con qualcosa di assoluto. E noi abbiamo bisogno di vedere la ragione delle cose, per cui tutte le cose che arrivano senza di noi, dentro di noi, profondamente, sono problemi. Ecco, ci mettono un punto interrogativo, quindi sono problemi. Gesù, figlio di Dio, aggancia questi problemi al Padre. Ecco, ci annuncia il nome del Padre. In questi problemi, qui, che portiamo noi. Mentre invece noi, considerando i problemi di per sé, in modo autonomo, staccati da Dio, lui invece ci collega le cose con Dio. Quindi ci annuncia il nome del Padre, del principio, ci lo collega col principio.
Se mi annuncia il nome del Padre...
Se poi dopo continuiamo con lui, lui ci conduce a conoscere la ragione delle cose del Padre.
Ecco, perché qui poi sorge un altro perché. Non è che... Cioè, lui mi fa capire che il problema...
Sì, il fatto, la cosa importante è che ti colleghi le due cose. E tu vedi un rigagnolo d'acqua. Da dove viene quest'acqua? Dico, guarda, quest'acqua qui nasce ai piedi del tale monte. E ti collego la cosa. E mi capisci? Poi se tu vuoi verificare, allora puoi andare dietro il ricagno dell'acqua e verificare che effettivamente nasce quel punto lì, eccetera, ma non mi capisci. Ecco, l'importante è che noi abbiamo bisogno di collegare l'effetto con la causa, in modo da non avere soltanto la cosa così, perché la cosa così è un punto interrogativo. Dove viene quest'acqua? Perché non ci dobbiamo dove viene quest'acqua? Perché non ci continuiamo di bere? Basta, chiuso. No, da dove viene?
Se mi dà il nome nel senso che mi dice viene di lì.
Mi collega la cosa. Me la collega, capito? Sì, sì. Ah, Riccardo. Marisa.
Il problema del nome.
Ah, ci siamo fermati di solito prima parte. Io ho manifestato il tuo nome, sto lì. Siamo lì. Io ho manifestato il tuo nome. Versetto 6.
Fatto conoscere il tuo nome di uomini.
No, fermati lì. Io ho manifestato il tuo nome. Manifestato. Cosa vuol dire manifestare il suo nome? Il nome del Padre.
Ma pensavo che a proposito della lettura della realtà, così come avviene adesso, questo a manifestare il nome del Padre, a dirci che in cielo c'era un Padre, insomma.
Non solo, ma che questo Padre regna oggi come oggi, il che vuol dire che questi avvenimenti in cui noi oggi ci troviamo sono effetto dell'opera del Padre, del regno di Dio, è Dio che regna. E perché ci fa capitare questo?
Il fatto è che appunto molte persone cominciano a dire insomma questo Padre del Cielo, che magari non dico neanche Padre, questo Dio del Cielo non può permettere queste cose. E
certo.
Quindi la loro fede vacilla.
Certo, no? Si capisce, è logico.
Il Cristo venendo, che cosa fa? Continua a dire, ma guarda che
in questa nostra fede che vacilla, lui dice e ci conferma, perché lui non butta le cose così, ce le ragiona, ci fa ragionare, ci fa capire, mi spiego. Quando lui mi dice non preoccuparti di mangiare, di vestire, vedi, tutti i guai succedono perché tu ti preoccupi di mangiare e vestire. Guarda il Padre Celeste, non nutre forse gli uccelli dell'aria, non veste forse i gigli del campo. E sono senza intelligenza. Quanto più avrà cura di voi che siete intelligenti. Che vuol dire? Ci fa capire. Ci invita, lui ci invita a considerare creature che non sono intelligenti per imparare da loro. Noi che siamo intelligenti abbiamo bisogno di imparare dalle creature che non sono intelligenti. Perché nelle creature non intelligenti, vero, non c'è il pensiero, capisci, che fa conto su. Si vede proprio l'opera di Dio direttamente. Evidentemente non sono loro che provvedono, dice, non raccolgono, non siete, eppure il Padre è l'inutile, quanto più voi che... Allora ci invita ad imparare, quindi mi fa mi fa dei rapporti, mi crea delle riflessioni, per cui dice, ma ha ragione lui, è vero. Ora dicendo è vero io resto agganciato, adesso avrò da tribolare per arrivare a capire, però ecco, non escludo più, l'importante è non escludere. Perché se noi ci mettiamo nei pasticci, mi capisci? Tutto lì. Ecco, lui viene ad annunciarci il nome, poi se lo seguiamo, al di là del nome ci fa conoscere l'essere, ci fa conoscere la sostanza, ci fa conoscere la realtà.
Però per questo nostro mondo molto sazio, ma molto affamato in realtà, mi pare che se non c'è una risposta appagante
certo.
Appagante subito, okay. Cioè, insomma, l'opera di Dio a questo punto è di creare l'interrogativo sempre più grande, sempre più urlato, sempre più scandalizzante. E poi che cosa accade? Accade che c'è chi lascia, cioè, insomma, di fronte a questa roba qui.
Ma il più grande scandalo per noi è la morte, tu capisci? Se Dio ci fosse, perché c'è la morte? Capisci? Perché ci dà la vita e poi dopo ce la toglie? Insomma, capisci? È uno scandalo per noi. Noi siamo creati per una vita che va all'infinito, ma è questa rottura a un certo momento, questo annullamento. Ma tu ancora, poi dopo ti annulla tutto. Perché? Ma il più grande perché che Dio ci impone. Ma ci impone il perché proprio perché noi, vedi che dobbiamo passare al campo dell'intelligenza, cioè dobbiamo cercare una risposta a un perché, è lui che mi pone questo perché, e se lui mi pone questo perché avrà anche la risposta da darmi. Deve però sollecitarsi, questa apertura. Noi la maggior parte della vita invece sì, si inizia i bambini chiedendo perché, poi la maggior parte della vita noi le passiamo unicamente a accumulare, capisci? Non accumulate tesoro in terra, eccetera. Noi invece passiamo tutta la vita a accumulare tesoro in terra, capisci? E c'è da ringraziare ancora il Signore, se in punto di morte forse capiamo di aver sbagliato tutto. Frank.
Che differenza c'è tra... Qui dice, io ho manifestato il tuo nome. E prima nel versetto 4 ha detto, io ti ho glorificato sulla terra.
È la stessa cosa.
È la stessa cosa.
Si capisce,
Glorificare.
Glorificare vuol manifestare quello che un essere è. E per me secondo sé lui sulla terra le cose di Dio possono essere dette soltanto a parole, perché colui che ti crea senza di te non si fa conoscere senza di te. Allora nel nostro mondo in cui noi vediamo cose materiali, cose naturali, eccetera, cioè non vediamo Dio può essere annunciato a noi solo a parole, glorificato soltanto a parole. Però non dobbiamo fermarci alle parole, dobbiamo andare a cercare che cosa c'è dietro le parole. Capisci? Che consiglio? Quindi le parole ci vengono dette perché noi dobbiamo camminare, il che vuol dire che dobbiamo interessarci personalmente, cioè dobbiamo credere alle parole per arrivare a capire quello che c'è nelle parole. Allora noi siamo fermati alle parole. Quando lui mi dice padre, io devo andare al di là del padre, della parola padre, per trovare la realtà padre. Perché per lì non siamo scandalizzati, padre, non siamo scandalizzati, ma se ci fosse un padre perché mi lascia soffrire? Se mi fosse un padre perché mi lascia i tormenti? Perché mi angoscia? Perché mi fa morire? Vedi, tutto questo è per sollecitare noi andare al di là del nome, c'è il nome padre, ma io devo andare a verificare la realtà padre. Allora abbiamo questa problematica, tutte queste conflittualità, queste contraddizioni, che sono per sollecitarci ad arrivare a passare dal nome al padre, alla realtà padre, altrimenti il nome ci scandalizza a un certo momento, non sopportiamo più, non
perché
crediamo.
Vediamo che questo nome non va...
Non corrisponde a una realtà, la realtà è un'altra, dice, sì,
padre,
sarà nel cielo, ma è la nostra realtà, invece no, la nostra terra è già cielo, mi capisci, in cui Dio regna. Dio non regna in cielo ma regna anche qui, non c'è un luogo in cui Dio non regni, Dio regna dappertutto, per te non serve più Dio.
Questo glorificare, oppure far conoscere il nome, che si fa attraverso le parole, perché noi siamo creature e chi viene mi parla con parole, e io devo, queste parole sarebbero le opere, quello che abbiamo visto.
Sono parole, le opere sono parole.
Ecco, le opere sono parole.
No, c'è una differenza enorme, le opere sono parole. E io devo andare ancora di là delle parole. Tu capisci che se io capisco stando le cose dei birilli, chi vuol parlare con me deve scendere a parlarmi dei birilli. Però nei birilli, se mi vuol parlare di qualche cosa che non è birillo, mi userà dei nomi, nomi che riguardano birilli. Mica perché io non capisco altro linguaggio. Noi non capiamo un altro linguaggio. Mi capisci? E allora, ecco, Dio si annuncia a noi attraverso i nomi, parole. Hai capito? Però non mi parla, non mi fa la poesia, non mi fa i sentimenti, cioè delle cose che io conosco, che vedo, la natura, eccetera. No, nelle cose che io vedo, no, se mi annuncia nome, cose che non vedo e non conosco, mi capisci?
Con Franco prima hai portato l'esempio, io vedo Franco che prende una sussina.
No, ho detto 3-4.
Ma io non, sì, ruba, non prende, perché la frutta non è un problema, la frutta è di tutti.
Gli africani dicono che la frutta è di tutti.
La decima, non tutta.
È di tutti la frutta. Nella in Africa la frutta non era considerata. No?
Però un po' che andare a rubare, dopo te ne accorgi. Sei di tutti. Però un po' dopo te ne accorgi. Ti ricevi una fucilata.
Trump ha preso due susine.
Tre o quattro ha detto.
Tre o quattro. Riccardo no, sì, fa niente. Perché? Ma perché? Non si giustifica perché la fanno, perché è venuto moglie, così, perché?
No, apparentemente noi diciamo, va bene, sì, noi mi piaceva, c'era molto un desiderio, capito? Noi giustifichiamo così,
sì,
però non è sufficiente e valido perché tu non l'hai presa e lui l'ha presa.
Ma io lo prendevo anche.
Va bene, dico, a questo punto qui, perché tu non l'hai presa e lui l'ha presa? Perché c'è questa differenza? Perché tu sei vestito con una maglia e lui è vestito con una camicia? Perché tu sei grigio e l'altro invece... Capisci? Noi diamo delle ragioni, mi capisci? Ma sono ragioni superficiali.
Grigia perché ho il senno.
Hai il senno. Sì. Non andiamo oltre, lascia stare. Hai capito? Hai capito? Perché uno è diverso dall'altro? Mi capisci? Perché uno nasce povero e l'altro nasce ricco? Perché uno nasce handicappato e l'altro invece nasce che è pieno di salute? Perché c'è questa differenza? Noi non ci accontentiamo, mi capite, delle nostre ragioni. Abbiamo bisogno di una ragione che faccia riferimento a Dio, creatore di tutte le cose. E lì dico che noi troviamo la nostra pace, soltanto in Dio. Le nostre ragioni sono superficiali, sono fasulle. Non ci accontentiamo di questo. Si capisce che noi abbiamo tante ragioni, capisci? E magari si scatena la guerra perché non so, la politica, i governi, eccetera, hanno deciso questo. Ma no, la guerra si scatena perché è voluta da Dio. È scandalo, voluta da Dio la guerra, voluta da Dio, ma perché allora? Ho bisogno di una ragione verso Dio, non mi accontento di quello che fanno gli uomini, perché gli uomini sono dei burattini, e sono burattini c'è qualcuno che li muove, allora la ragione è colui che li muove.
Quindi, mi capisci? Ma analisi tutto quello che accade, che capita, è parola di Dio come parola di
Dio. È parola di Dio, perché tutto, perché Dio è creatore, perché Dio è creatore, non c'è un altro creatore, perché... Perché se tu dicessi questa cosa accade perché l'uomo ha voluto qui, o perché il demonio ha voluto qui, ma non ci sono degli altri creatori. E questi condizionerebbero Dio allora. E allora qui diventa assurdo. Dio è infinito, non può essere condizionato. Non ha un altro che lo condizioni. Mi capisci? Per cui Dio allora opera tutto in tutti, è lui che opera tutto in tutti. Hai capito? Non avrai altro Dio, quello vuol dire non attribuirai niente di quello che accade ad altri, non attribuirai niente, non avrai altro Dio, parola fondamentale, uno solo il Signore Dio, creatore di tutte le cose, in cielo e in terra, non avrai altro Dio, quindi riferisci tutto a Lui, ma riferire tutto a Lui diventa una montagna, capisci?
Tutto il parlare del Cristo comunque... Lui parla dando, si può dire così, per scontato la fede in Dio creatore. Non è che lui...
Perché Dio creatore è colui che nessuno può ignorare, che nessuno di noi, nessuno di noi può dire sono io che faccio, ma nemmeno il demonio può dire io faccio il filo d'erba. Dio, fammene un filo, perché nessuno è creatore, capisci? Noi facciamo tanti sogni, ma non creiamo assolutamente niente, non possiamo creare niente. La realtà è Dio che la fa, non siamo noi a farla.
E tutto il suo parlare è proprio così, già, parla già a chi ha Dio...
Nessuno può venire a me se non è attratto. Ecco. Quindi dico, Dio creatore è colui che nessuno può ignorare, perché nessuno di noi è creatore. Quindi nessuno lo può ignorare. Non poterlo ignorare, noi però lo trascuriamo. Allora, se tu trascuri una cosa che non puoi ignorare, tu sei in colpa. Tu sapevi... Sì, io sapevo. E perché l'hai trascurato? E io ho visto il segnale stradale, capisci? L'ho visto. E perché lei non hai tenuto conto? E sei in colpa. Quindi la colpa sta nel trascurare una cosa che non puoi ignorare. Dio non lo può ignorare. E perché non ne tiene conto? Perché vivi per altro anziché per lui? Non è forse lui che vale più di tutto? Se lui esiste, lui è il massimo valore. E perché metti gli altri valori al posto? E lì sta la nostra colpa. Cristo non viene altro che in questo nostro trascurare Dio creatore e ci ricollega e ci riprende, ecco per cui viene raccogliere quello che si disperde. Ci riprende perché mi mette a contatto con ciò che non posso ignorare. E lì mi dà pace, perché la mia inquietudine è in quanto io trascuro una cosa che non posso ignorare. Non ne tengo conto e allora io... Non ne tengo conto con la mia mente, con il mio ragionare, con il mio parlare, però in fondo la mia coscienza è urla, perché io sto trascurando una cosa che non posso ignorare. E capito? È come dicessi, non so, però Silvana, guarda, è vestita di bianco. No, Silvana è vestita di nero. E capito? Io posso dire a parole è vestita di bianco, però dentro è un falso. E c'è, hai capito? Quindi noi portiamo una realtà dentro di noi che non possiamo annullare, hai capito? Per cui questa urla, hai capito? Così noi trascuriamo Dio, però fondo in fondo c'è questa, hai capito? Tu non tieni conto, non tieni conto. Hai capito? E qui ti crea quella tristezza, ti crea quella inquietudine, eccetera, che noi non sappiamo giustificare, perché per giustificare dovresti avere la luce, però te lo senti, capisci, dentro, il fatto che non stai tenendo conto di Dio. E Cristo viene in questa situazione di inquietudine, di pena, di tristezza, capisci, di travaglio in cui si trova ogni creatura, però, e ricollega con ciò che noi invece stiamo trascurando. Capito?
Sì, continuando con il discorso che ho fatto con Franca prima, è come dire che in sostanza se una creatura a un certo punto ben consapevole che Dio è creatore, quindi in qualunque avvenimento, bello, brutto, che ti piaccia o che non ti piaccia, essere ben consapevoli che c'è la mano di Dio, quello già ti dà sicuramente una grande pace, perché se è Lui che la fa, tu non, come dire, l'accetti, perché è Lui, e Lui è Dio, e Lui è tutto, quindi non puoi non accettarlo, no? Il manifestare questo nome, ecco, io stavo pensando adesso, manifestare vuol dire rendere noto alla fine, no? Quindi manifestare il nome e vuol dire che appunto questo Cristo viene da noi e ci porta là dove Dio è alla fine, quindi ci collega in questa maniera, ci fa vedere il suo cielo.
Ci convoca, ecco. Parlando convoca, ecco, sì. Cioè ci porta alla presenza di quello che Lui ha presente.
Ecco, lui è presente il Padre, ancora non conosciamo,
lui essendo figlio del Padre, ha presente il Padre, parlando con me, convoca me che non ho presente, là dove Lui ha presente.
Sì, è il raggio di sole che parte dal centro della, e viene fino sulla terra e mi riporta lassù.
Si capisce.
Se io l'accolgo, certo. Sono disponibile.
Quindi questo ho manifestato ha il senso di ho annunciato, perché non è una manifestazione, la conoscenza viene dal Padre.
Profondamente ho richiamato la presenza, quello che loro stavano dimenticando.
Perché Dio già si annuncia in tutto, la funzione del Cristo è quella di richiamarci a quello che noi trascuriamo. Certo. Quindi ho manifestato il tuo nome. Lui la sua opera la fa, non è detto che noi la cogliamo.
Certo.
Quindi lui l'ha manifestato, ma può darsi che noi invece non abbiamo capito.
L'importante è che noi abbiamo in lui una possibilità di questo collegamento. Capisci? Che per noi c'è una frattura, e questa frattura che crea tutta la nostra problematica, capisci, di vita, e ci distrugge. È questo. Ora, l'importante è in lui che ci sia nel nostro universo un punto in cui le cose sono collegate. In Cristo le cose sono collegate col Padre. Gli attributi non sono collegati, quello è collegato col Padre.
Ecco, questa è la funzione della sua incarnazione, ecco, certo. Proprio. È una garanzia per noi, perché certo. Viene dal Padre.
Addirittura lui collega la morte col Padre, per cui noi in Cristo troviamo anche la ragione del nostro morire, capisci? Ed è un grande conforto, perché anche la morte è voluta da Dio, ma se io riesco a giustificare la morte, io posso accettare la morte da Dio, capisci? Altrimenti è un disastro, da chi l'accetto la morte?
E quando dice anche Padre perdona loro perché non sanno certo. Quello che fanno, si può dire che collega anche i nostri peccati.
Tutto,
con
tutto,
Dio,
si capisce.
Quindi troviamo la giustificazione.
Lui, in lui noi troviamo la possibilità di collegare tutto, niente va perduto.
Tutto di noi, tutto degli altri.
Ogni nostra situazione può essere collegata col Padre. E lì abbiamo una salvezza.
In lui vuol dire pensando a lui, lui è il pensiero del Padre, ecco.
Ho manifestato il tuo nome agli uomini. Agli uomini, Nino.
Lui il suo nome lo comunica a tutti, perché nessuno lo può ignorare, l'abbiamo detto adesso. Nessuno lo può ignorare come creatore, nessuno lo può ignorare come informatore delle creature del suo pensiero, perché tutto è informato del suo pensiero. Io so che quando ho cominciato a pensare un po' a queste cose, ho pensato a noi, a come siamo fatti, al nostro cuore che magari lavora 100 anni senza fermarsi, e come fa, i nostri polmoni, eccetera. E questo per andare alle cose più visibili, più terra a terra. E poi c'è tutta una componente in noi che ancora è sconosciuta e che noi dobbiamo ancora scoprire, o perlomeno non la ignoriamo più, però non sappiamo come avvenga. Insomma, c'è tutta un'informazione che Dio dà di sé nelle cose e che noi siamo tenuti a riconoscere.
Maria? E fine?
Sì, manifestare il suo nome agli uomini, erano gli unici che dovevano conoscere il padre, perché ci ha creati proprio per la sua conoscenza.
Chi sono gli uomini? Chi sono gli uomini?
Sono nati dal pensiero del padre.
Che differenza c'è tra un uomo e un cane?
C'è differenza che l'uomo ha la possibilità, è stato creato per Dio, è stato creato per continuare, diciamo.
Ma da che cosa ne accorgiamo che un uomo non è un cane e che il cane non è creato per Dio, l'uomo è creato per Dio? Da che cosa ne accorgiamo?
Sì, noi possiamo arrivare a renderci conto perché siamo in questo mondo. Il cane non si rende conto. Noi abbiamo un spirito.
Sì, ma perché non ci rendiamo conto? Come facciamo a renderci conto?
Abbiamo il pensiero, no? Abbiamo diciamo, l'intelligenza, diciamo,
no, spirito. Noi abbiamo presente Dio, è il pensiero di Dio, è il pensiero di Dio che ci rattrista ed è il pensiero di Dio che ci dà gioia, è il pensiero di Dio che ci illumina e il pensiero di Dio che ci attenebra, ma è sempre Dio. L'unica differenza è questa, che noi ragioniamo con Dio perché Dio parla con noi. Noi abbiamo presente Dio in noi, non possiamo cancellarlo, non possiamo annullarlo, possiamo trascurarlo, ma non possiamo cancellarlo. Noi siamo tormentati, cioè noi capiamo di non capire. E perché capisci di non capire? Perché il cane non capisce di non capire? Noi capiamo di non capire. E perché capiamo di non capire? Ora, questo capire di non capire è dato dalla presenza di Dio in noi. È la presenza di Dio che ci acceca. È la presenza di Dio che ci illumina, ma è sempre presenza di Dio. Noi siamo accecati dalla presenza di Dio. Altrimenti se non avessimo presente Dio, noi non ce ne accorgeremmo nemmeno di non capire. Noi agiremo secondo i sentimenti, secondo che il cane agisce secondo i sentimenti, è tutto sentimento. Agisce secondo i sentimenti, secondo quello che prova, cioè, tu gli dai un calcio, lui ti morde. Tu gli dai una carezza, lui ti accarezza, ti lecca. Quindi è tutto soltanto reazione a stimoli, eccetera, eccetera. In noi no, c'è qualcosa di diverso. È per la presenza di Dio. Vedo? Per cui tu cominci a sentire il bisogno di perché. Il cane non sente bisogno di perché, noi sentiamo bisogno del perché. E questo bisogno di perché è dato dalla presenza dell'assoluto, la presenza di Dio. E tutto quel che noi non riferiamo a Dio, non colleghiamo con Dio, non dialoghiamo con Dio, ci lascia lì nel tormento, nell'angoscia, nella tristezza, nella confusione. Hai capito?
Questa sarebbe la somiglianza che Dio ci ha aperto, la sua somiglianza.
Sì, perché lui si è dato a se stesso, noi siamo portatori di Dio. Noi siamo portatori di Dio, noi facciamo tante chiacchiere, diciamo, no, ma sostanzialmente noi siamo portatori di Dio, Dio è presente in noi e parla con noi in tutto. E noi possiamo non parlare con Lui, però subiamo la sua presenza. È come se io vivessi in un appartamento in cui c'è un'altra persona, io subisco le condizioni dell'altra persona, posso non tenerne conto e allora mi creo un inferno, perché vivere con una persona di cui non tengo conto, naturalmente o la caccio fuori dalla finestra, ma non posso cacciarlo fuori. Allora questo mi crea un inferno, perché l'inferno è determinato dalla presenza di Dio. L'inferno è determinato dalla presenza di Dio, mi capisci? E il paradiso è determinato dalla presenza di Dio. Franco.
Grandezza e miseria dell'uomo.
Grandezza e miseria dell'uomo. Canna.
Cante.
La canna. È Pascal che dice, no? Dico, è la canna, no? Pascal paragona l'uomo ad una canna, no? Capito? La fragilità, sì. La fragilità di una canna.
Cioè, non hai detto che...
Ma una canna pensante, lui dice. È una canna, ma una canna pensante.
Perché in Cristo c'è un punto collegato col Padre, no?
Noi capiamo di qua c'è il Cristo, perché tutto in noi è collegato col Padre. Tutto in noi è collegato al Padre. Tutto in noi, volenti o nolenti, è tutto collegato col Padre. E per questo noi capiamo in cui c'è il Cristo. Cristo, in Cristo, parla di Cristo, tutto collegato col Padre. Allora noi lo intendiamo, perché tutto in noi è collegato col Padre. Noi trascuriamo questo collegamento, mi capisci? Ma però capiamo, ecco, il parlare del Cristo. Capito? Perché parla il mio linguaggio, è del mio paese. Cristo è dello stesso nostro paese, per questo noi ci intendiamo.
Invece appunto volevo chiedere, pensavo che ci fosse un punto in noi che è collegato col Padre.
Tutto in noi è collegato col Padre, tutto in noi è collegato col Padre. Noi soffriamo perché non capiamo questo collegamento o non teniamo conto di questo collegamento. Però quando Cristo parla, hai capito, c'è questa affinità perché, come dico, è del mio paese. Noi ci troviamo, capisci?
Ma tutto in noi è collegato.
Tutto collegato col Padre, tutto.
Ma noi abbiamo diviso. Noi ci siamo divisi.
Noi siamo divisi, ci siamo creati il problema. Hai capito? Noi ci siamo divisi, però tutto è collegato col Padre, che
che io non tenga conto di Dio, con questo non annullo mica Dio. La realtà è quella che è. Tu quando vai in macchina puoi non tenere conto di una curva, però non è che tu non tenendo conto della curva la strada diventa diritta, la curva c'è e tu vai fuori se non tieni conto. Quindi la realtà è quella che è. La realtà è quella. Tutto in noi è collegato con Dio. Quella è la realtà. Noi possiamo non tenere conto e andiamo a finire il prato.
Vabbè. Ma anche tutto fuori allora è collegato.
Tutto è collegato.
Ma perché hai detto...
Ma il primo comando, il primo comando che Dio ha dato nelle partite terrestre è l'uomo non divida quello che Dio ha unito. E noi abbiamo fatto un problema di uomo donna. È ben altro la portata di quello. Perché nell'uomo e nella donna è significa tutto l'universo. L'uomo non deve dividere quello... E tutto è unito a Dio. Perché tutto è parola di Dio, tutto è creazione di Dio, tutto è parola di Dio. L'uomo non divida. Non divida il creato dal creatore. Perché la realtà è questa, tutto è collegato con Dio. Tu lo dividi e ti crei un tormento, ti crei l'inferno.
Allora si può dire che in noi tutto è pensiero di Dio.
Tutto è collegato con Dio. Infatti quando noi non arriviamo ad intendere le cose di Dio, noi soffriamo. Non sappiamo ma non soffriamo. Noi soffriamo perché stiamo rompendo una realtà. Usciamo dalla strada. Riccardo.
Allora gli uomini si differenziano dagli animali perché hanno la creazione di Dio, però hanno un'anima, uno spirito.
Hanno il pensiero di Dio in sé, hanno fame di Dio, hanno bisogno di Dio. L'animale non ha bisogno di Dio. Se tu hai un cane e gli dai un osso, lui ti mena la coda, è felice. Tu dai un osso ad un uomo, non è felice. No, non è felice. Dai la rossa forse, non ti cade l'osso. No. Mi capisci?
Infatti mi è venuto in mente un esempio, no? Perché a volte ci sono delle persone che non hanno mai parlato assieme e dentro di noi magari diciamo, la persona è antipatica. Cioè, cos'è questo senso di reazione che può succedere a tutti, magari dire, una persona...
Ma vedi lì, cos'è che tu chiami simpatico e quello che tu chiami antipatico, mi capisci? Un alpino dirà che è simpatico colui che beve con lui, mi capisci? Quello è simpatico, beve con me, mi capisci? Perché... Hai capito? Vedo un altro che astemio e dice, quello è un antipatico. Già, è logico, hai capito? Quindi la simpatia e l'antipatia nascono da affinità.
Ma è come una persona che uno mai visto, magari che
così. Ma te ne accorgi se, bene, hai capito? È d'accordo con te o non è d'accordo con te, mi capisci? Se ha interessi diversi, quello che è simpatia, vuol dire patire la stessa cosa. Patire per la stessa cosa. Se io patisco per una cosa, vedo un altro che patisce la stessa cosa, sono già simpatico, mi capisci? Perché patisce la stessa mia passione, mi capisci? E naturalmente nella vita eterna saremo simpatici in quanto patiremo lo stesso interesse per Dio. Altrimenti saremo antipatici. Succede. Marissa.
Collegato a questo punto con il verbo era la vita e la vita era la luce degli uomini.
La luce degli uomini. Allora, in principio.
Degli uomini.
Poi invece la vita degli uomini sono diventate le creature, diventato l'interesse, la passione, eccetera. Ma in principio era così. In principio era la luce, cioè l'amore per conoscere Dio, per capire cos'è Dio, quella è la vita. Quella era la vita in principio, che vuol dire che quella è la vita ancora oggi. Per cui se noi sperimentiamo la morte, perché non cerchiamo la luce? Che la nostra vita è nascosta in Dio, cerca Dio, trovi la vita, ma noi io cerco altro e trovi la morte. Anche quello è misericordia di Dio, che mi fa trovare la morte in ciò che non è Dio, per dirmi vedi che la tua vita è solo in Dio. E quindi è Dio che mi aiuta, per cui dico, Dio fa morire tante creature attorno a me per farmi capire che la vita è soltanto in Lui. Ecco per cui tutti quelli che voglio sono un aiuto per noi. Misericordia di Dio, per farci capire dove sta la nostra vita, per evitarcelo. Franca.
Questa precisazione, ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini.
Agli uomini.
Perché gli uomini, cioè l'uomo è...
Perché l'uomo ha bisogno di conoscere questo nome di Dio, ha bisogno di conoscere...
Ma è che può ricevere anche...
L'uomo è tormentato da un dubbio, ha bisogno che qualcuno gli dica ma no, guarda che non è così, è così invece. L'uomo ha bisogno di sentire... L'uomo anche se rifiuta Dio, ha bisogno di sentire parlare di Dio. Tutto è sempre gli altri che ti sollecitano a parlare di Dio. Perché hanno bisogno di sentire qualcuno parlare di Dio.
Che...
È quel parola lì che tormenta. L'uomo profondamente è un essere che è tormentato da Dio. ha bisogno che gli si parli di Dio in modo che lo si liberi dai suoi dubbi, perché l'uomo subisce questo peso dei dubbi, e l'uomo non è libero da solo, non può uscire da solo dai dubbi, capisci? Bisogna di qualcuno che gli parli, per cui magari tu puoi dire ad una mamma: il tuo figlio è cattivo, hai capito? La mamma ha bisogno che tu gli dica: il tuo figlio è buono, hai capito? Perché profondamente lei ha bisogno che il suo figlio sia buono. Quindi ha bisogno di sentirselo dire, perché sentendolo dire forse, ecco, c'è una speranza, ecco, non bisogna confermare l'errore.
Cristo, noi abbiamo sempre bisogno di questo collegamento con Dio.
Ah sì, certo. Eh sì, perché il collegamento non avviene senza di noi, perché è un fatto intellettuale, e nel campo intellettuale le cose non avvengono senza il nostro pensiero. Noi possiamo dedicare il nostro pensiero ad altro. E quindi si richiede il pensiero nostro. Non si entra nella verità senza di noi, in modo personale. Per cui se io personalmente non dedico il mio pensiero a Dio, io non entro, non posso, resto nel dubbio, non esco dai dubbi, però non posso accedere alla verità.
Quando è che una creatura si può chiamare uomo? Cioè, mi è venuto in mente Lecce Homo di Pilato, ecco, quando, riferendosi a Cristo, mi dice: ecco l'uomo. E quindi questo uomini di cui parla in questo momento sono quelle creature che a un certo momento sono diventate un po' come quel ecce homo, diciamo, no? Nel senso che, in quel senso lì,
solo agli uomini può essere manifestato.
Solo io.
Perché l'uomo ha il pensiero di Dio, no?
Tu non puoi parlare di Dio a un cane.
Ecco. Quindi questa è veramente la grandezza dell'uomo, descritta molto bene dal Salmo 8, no? Che dice: che cos'è l'uomo? Perché tu te ne curi, sì, e tanto ti ricordi di lui. Sì. L'hai fatto qualcosa minore di meno di un angelo, ecco così. Cioè, gli hai dato te stesso praticamente.
L'hai incoronato di gloria.
Incoronato di gloria. L'hai fatto padrone del creato,
No, in quella di gloria, quando gli hai dato Dio, gli hai dato te stesso.
E tutto gli hai messo sui piedi. Cioè, l'uomo è il centro dell'universo, cioè tutto è fatto per l'uomo, tutto, affinché l'uomo conosca Dio.
Certo.
Tutto è vostro, voi siete di Cristo e Cristo
voi
è di
siete,
Dio.
Sì. Perché l'uomo è per Dio.
È per Dio.
Tutto è per voi e voi siete per Dio.
E Cristo è venuto per voi.
Quindi non tradite il vostro destino.
E Cristo è venuto per gli uomini, si è fatto uomo. Quindi,
che tu hai preso dal mondo per darli a me. Nino?
Questa è l'opera di Dio accolta, l'inizio dell'opera di Dio. Cioè, quando noi a un certo punto cominciamo a vedere l'opera di Dio creatore, l'opera di Dio informatore di sé, la sua presenza in noi, in noi, se siamo corretti, se non trascuriamo Dio, e questa è colpa, noi cominciamo a pensare: ma se è Lui che ha fatto questo e io sono carico di problemi, perché non cerco la soluzione dei miei problemi in Lui che ha fatto le cose? Perché non cerco di capire il suo pensiero, la sua intenzione, la sua volontà? E questa è l'attrazione di Dio.
Ma qui dice che tu hai preso dal mondo
e in quel modo
per dargli a me.
In quel modo lì si prende dal mondo. In quel modo lì si può recuperare dal mondo, poi per opera del Cristo, se noi ci siamo divini.
Lui ci mette nel mondo e poi ci prende dal mondo.
Lui ci mette nel mondo,
lui ci mette
siamo
nel
noi
mondo.
A dividerci. Siamo noi che trascuriamo Lui.
E poi ci porta via il mondo.
Eh?
Poi ci porta via.
E poi
mondo.
Ci porta anche via il mondo.
La fine?
Sì, dal mondo ci dà un qualcosa che si impadronisce nello spirito della creatura, se questo non ha motivo di conoscenza. E dico,
dice che tu, padre, che tu, padre, hai preso, portato via. Tu, padre, hai preso dal mondo per darli a me. Che cosa vuol dire questo?
Perché solo nel figlio che lui ha generato apposta perché potesse portare a noi la sua conoscenza, no? Noi non basta essere... Cioè, allora, in questo punto non basta che Dio ci abbia creato con lui dentro di noi se non abbiamo la conoscenza. se non c'è un qualcuno che ci porta la conoscenza del creatore. Perché noi siamo nati, sì, come abbiamo sentito prima, no? Portiamo Dio dentro di noi. Però se non ci viene il suo pensiero, il suo spirito, come facciamo noi a conoscere, a elevarci, a, non so, a diventare...
No, che il problema è che tu, padre, hai preso dal mondo per darli a me.
Sì, perché se restiamo nel mondo non possiamo arrivare a lui, no? Cioè il mondo è un qualcosa che...
Ma è il padre che prende dal mondo. Il padre che prende dal mondo. Il prende per dargli a Cristo, per dare suo figlio.
Il figlio li per riportare.
Per dargli, li prende dal mondo per dargli suo figlio. E cosa vuol dire tutto questo? Cosa vuol dire prendere dal mondo per dargli al figlio? Per dargli al figlio.
Il padre ci ha creati, ci ha lasciati nel mondo, no?
Ci ha creati nel mondo, ci ha creati nel mondo. Ci prende dal mondo, padre, il padre ci prende dal mondo, il padre ci prende dal mondo per darli a suo figlio. Ci prende per darci a suo figlio.
La possibilità di elevarci.
Franco.
Ci prende dal mondo come interesse.
Come interesse.
E dicevo manifestare.
Ci porta via gli interessi del mondo? Noi viviamo per il mondo, per gli interessi del mondo. Il padre per giustizia, capito? Ci porta via gli interessi del mondo, ci semina un interesse per le cose non del mondo, cioè per sé, e questo è questo interesse che mi affida, che adesso mi dà al figlio. Cioè, io che vivevo per andare sulla Bisalta, a un certo momento il Monte Bianco mi ha attirato. Capisci? E questo interesse per salire sul Monte Bianco, ecco, mi ha consegnato alle guide del Monte Bianco. Mi capisci? Hai capito questo? Cioè, trasferimento di un campo di interessi a un altro campo di interessi, e quindi trasferimento anche da maestro a maestro.
Sì. Era solo per mettere a posto, c'è una contraddizione, così per modo di dire, perché non lo è. Con la prima parte che si è sviluppata, vedete, ho manifestato il tuo nome agli uomini. Hai detto che questo è il principio che ogni uomo porta in sé, l'indipendenza e miseria dell'uomo, quindi a tutti gli uomini hanno questo principio. Qui dice, agli uomini, che mi hai dato dal mondo.
Quindi fa una classe,
ecco, tutti quanti non hanno
tutti.
Questo principio,
non a tutti.
In sé, però solo quelli che sono...
Per cui vedi che c'è una selezione, c'è una selezione. Tutti sono fatti per, non tutti per, mi capisci?
Cioè qui c'è la selezione del verbo incarnato, solo questi possono...
No, c'è la selezione del padre.
Sì, tu, possono, se...
tu padre, tu hai preso, per cui abbiamo detto uno spostamento di interesse. Quindi, ora, è il padre che determina questo spostamento di interesse. In conseguenza di questo spostamento di interesse, per te diventa attraente Cristo. Per cui Cristo dice: nessuno può venire mai se non è attratto dal Padre, perché anche tutte le creature, eccetera, e Cristo le riceve dal Padre, perché è figlio di Dio in tutto. Quindi è il Padre, capito, che suscita questo spostamento di interesse. Capito? Io che vivevo dietro i buoi, una cosa l'altra, capito? A un certo momento qualcuno mi ha preso, eccetera, vieni, ecco, spostamento di interesse. Questo spostamento di interesse adesso ti porta nel campo del Cristo. Per cui tu, a quel punto lì, prima che ritenevi Cristo un essere insignificante, perché anzi uno che ti intralciava, perché quello mi viene a parlare di queste cose, a me non interessa, mi interessa altro. A un certo punto Cristo diventa l'oggetto più interessante per te, perché risponde veramente, capisci, al campo del tuo interesse, capisci?
Per gli altri è la miseria.
Certo, Giovanni.
Ma in principio era il verbo, ma tutto è fatto nel pensiero, certo, di Dio. Certo. Però poi allora tutti fanno questa esperienza del mondo. Tutti
fanno questa esperienza del mondo.
Perché l'ho preso dal mondo, quindi questi, certo, sono quelli che avevano l'interesse per Dio, che sono aderito. Però...
No, ma l'interesse per Dio viene dal padre, è il padre che suscita, sì, interesse. Sì, se padre non ci interessa, uno vive per il mondo con tutta la problematica di nostalgie, di tristezze, di problematiche esistenziali che si formano dentro di noi, perché siamo fatti per l'assoluto, il mondo non è assoluto e naturalmente tutte le conseguenze che ne derivano. In questa confusione, in questa tristezza, in questa angoscia mortale, eccetera, ecco il padre, capito, suscita un interesse. Questo interesse ti conduce, questa attrazione ti conduce a tutto.
comunque questa esperienza di mondo si fa.
E altro che si fa? Penso un po'. E il mondo è la nostra realtà. È la realtà in cui tutti noi ci troviamo. Una realtà che subiamo. Hai capito? Tutti i giorni bisogna di mangiare, perché bisogna di mangiare? Bisogna di dormire, perché bisogna di dormire? E ti accorgi che il tempo passa, e perché il tempo passa? E questa è la realtà in cui ci troviamo. E crea la tragedia. Marissa.
Il rapporto tra padre e figlio, quindi questo nome del padre, può essere fatto conoscere soltanto in un terreno in qualche modo.
Che interesse per quello? Però è per giustizia che si forma questo interesse, è per giustizia, perché tu non puoi ignorare Dio creatore. E se non puoi ignorare, tieni il conto. Allora, Dio creatore è il valore massimo, tieni conto di questo valore. Quindi quando tu stimi, giudichi, valuti, eccetera, quando fai le scelte, eccetera, tieni sempre conto. Ogni avvenimento che ti arriva, eccetera, nella tua giornata, nella tua vita, eccetera, tieni sempre conto, perché lui è il creatore, quindi è lui che te lo fa arrivare. Riferisci sempre le cose a Dio. Allora, ecco, se tu adesso riferisci le cose a Dio creatore, ecco, forma questo interesse. Se tu non tieni conto di Dio creatore, non si forma questo interesse. Sei ingiusta, capisci? Come un'ingiustizia. Allora, in te subisce un altro, si scatena un altro interesse, l'interesse di possedere. Vedi una bella macchina, te ne possedere, capisci? Vedi una bella casa, desideri di possedere. Ecco. E si scatena questo desiderio, hai capito questo? Che è su un campo di ingiustizia, perché è relativo, rapporto orizzontale tra la bella casa, mi spiego, e il pensiero del tuo io. Allora, bella casa, il tuo io, desiderio di inserire il tuo io nella bella casa, desiderio, cioè è finito, non tieni conto di Dio. Tieni conto di Dio, invece, non si scatena questa forma di passione per possedere, ma si forma invece l'interesse per capire. Questo viene da Dio, perché soltanto tenendo conto di Dio tu hai interesse per capire. Non ti interessa più possedere la bella casa, non ti interessa possedere, ti interessa capire invece la bella casa. Quello sì, ti interessa capire, perché, ecco, la riferisce a Dio. Mi capisci? Allora qui è il padre che ti attrae. E questo desiderio di capire il significato, il senso delle cose che ti porta al Cristo, perché lui ti parla di questo e risponde al tuo desiderio. Ecco, vedi, è finita, ti sei creato, d'accordo? Franca.
Questo, manifestato il tuo nome agli uomini che tu hai tratti dal mondo, quindi non a tutti gli uomini, ma
no,
a quelli che il Padre ha.
Ecco, vedi che c'è un condizionamento,
sì,
quindi capisci? Ecco.
Una,
infatti Gesù poi l'aveva già precisato, nessuno può venire, inutile che mormoriate, se nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre, quindi se il Padre non attrae, non potete venire a me. Se non si è formato prima questo interesse, per conoscere Dio non potete venire, perché io vi parlo di Dio, voi avete un altro interesse.
E certo, questo interesse per conoscere Dio si forma se si è fatta quella giustizia essenziale.
E certo. Cioè se tu ti dico, giustizia essenziale vuol dire tenere conto di Dio creatore.
Di Dio non posso
per conto di Dio, si capisce.
Ritorno a quell'altro versetto che ha detto. Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare. Questa opera che tu mi hai dato a fare, la fa anche a quelli che sono attratti dal Padre, non a tutti, non a tutti, di cui dice sulla terra, compiendo l'opera che tu mi hai dato a fare.
Cristo è venuto per salvare tutti,
per salvare tutti,
non per salvare una parte.
Lo so,
lui viene per salvare tutti, non tutti lo seguono.
Perché solo quelli che sono attratti dal Padre,
esatto, si capisce.
Nessuno viene a me se non attratto
si
dal
capisce.
Padre, posso andare a lui solo
si capisce. Del Padre. Cristo.
Ma questo che tu hai scelto dal mondo per darmi a me. Ecco, non riesco a collegare questo, il fatto che io sento l'attrazione per Dio. Quindi ho l'impressione che sono io che mi muovo. Cioè nel senso ho il pensiero di, cioè non sono io che mi sono creato le cose che vengono attorno a me. Se qualcuno quindi devo collegare con qualcuno e lo collego io, no?
Lo colleghi tu.
E qua invece sembra proprio che tu hai scelto dal mondo, cioè invece che ci sia Dio che si muove verso
certo.
Noi. Ecco, le due cose mi sembrano distinte, mi sembrano proprio diverse.
Certo, ma tu dici, infatti, tu dici, io ho l'impressione di essere io, ho l'impressione di essere io, ma non dobbiamo fermarci l'impressione, al sentimento, arrivare al capo della verità. Nel capo della verità, quando tu pensi Dio, non sei tu che pensi Dio, è Dio che si fa pensare da te. Perché? Perché Dio è il principio creatore anche di te, anche del tuo pensiero. Perché se tu pensi, non sei tu il creatore del tuo pensiero, non sei tu che determini l'iniziatore del tuo pensiero. Noi nel pensiero dell'io, e la fregatura è lì, perché noi apparentemente, mi spieghi, io posso pensare a un cane, posso pensare a Dio, penso Dio, sono io che penso Dio, mi spiego, ecco, mi fermo all'apparenza, ma questa è apparenza, in fondo la realtà invece è Dio che si fa pensare da me, non sono io, ecco, è Dio che muove in noi il volere, il fare e anche il pensare, è Dio che muove in noi. E allora se in questo momento qui desidero pensare a Dio, ma è Dio che mi attrae, ecco. Ecco per cui il figlio, la caratteristica del figlio, quindi caratteristica, singolarità, quindi diversità da noi uomini, è questo. Che lui in tutte le cose vede il padre che inizia, il padre che sceglie, il padre che attrae, il padre che porta via. Noi invece dice, sono io che, o sono io che, e ci freghiamo. Ecco. E lì lo spostamento, mi spiego, è la caratteristica per cui nessuno ha mai parlato come te. E già, perché gli uomini parlano, sono io che faccio, e lui invece è il padre che fa. E è lì la diversità, capisci?
Sì, sì.
E ti porta nel campo della verità, Silvana.
Quindi Dio ci mette nel mondo perché può, per farci maturare.
Per farci maturare.
Per lui.
Certo, l'ennesimo fuori con appaglio.
Eh?
Ok, lascia stare. L'ennesimo è maturo con appaglio, no?
Ecco, quindi
per farsi maturare,
Si mette nel mondo e ci prende dal mondo.
Si mette
quando
nel mondo.
Momento giusto, ci quando siamo mondo, maturati.
E ci prende nel mondo.
Quando stiamo sì. Maturando.
Il mondo è paglia, qui, in cui paglia. Le nespole maturano.
Sì, appunto.
No, scusa.
È così. Quindi è molto importante essere presi dal mondo.
Certo.
Portati via, diciamo.
Certo. Sì. Veloce.
Ciò che ci. Devo finire, scusate. Cioè, in questo senso anche, cioè, non è che, infatti Gesù, non so se prima o dopo lo dice, io li ho presi dal mondo, non ti chiedo, non ti chiedo di toglierli dal mondo, loro continuano a stare nel mondo, ma non sono.
Ma però sono presi dal mondo.
Esatto, ecco, quello è.
Presi e portati via, non presi dal mondo.
Perché molte volte diciamo presi dal mondo e vado fino in convento. E no, tu vai fino in convento, sei più preso dal mondo che prima.
Esatto.
Mi spiego, il problema non è spostarti, il presi dal mondo è tutta un'altra faccenda.
È ambiguo, non è questo presi dal mondo. No. Presi dal mondo vuol dire. No, adesso come.
Se sei superficiale è ambigua, se sei nello spirito, mi capisci? Presi da un amore e non è ambiguo, stai tranquillo.
No, però l'hai usato come in due termini.
Come se io volessi essere preso dall'amore, dico vado a Cuneo, sono preso dall'amore, sei fresco. Vai,
no, perché l'hai usato in due termini. Preso dal mondo vado in convento, cioè preso via dal mondo.
Ma
poi può essere preso dal mondo, cioè nel senso di appassionarmi al mondo.
Tu andando in convento non sei portata via dal mondo. No?
Anzi, posso essere preso dal mondo nel senso di appassionarmi al mondo. Cioè, essere presi è una passione che ci prende, no?
Quindi, è una passione, un interesse.
Quindi è la passione per Dio.
È la passione per Dio che ti prende.
Che ci prende dal mondo, cioè ci porta via dal mondo.
Due saranno in un letto, uno sarà preso, per cui non è problema di luogo, non è problema di tempo.
E di passione interiore.
Perché è un problema per te.
E poi andiamo avanti anche nella seconda
parte.
Andiamo avanti.
Siamo fermi.
No, ma lì solo presi dal mondo o li hai dato a me?
Per darli a me, sì.
Ecco, per darli a me questo è importante, no? Cioè Gesù ha detto nessuno viene a me se non è attratto dal Padre.
Certo,
ecco.
infatti il lui padre, li riceve dal Padre.
Ecco.
Perché il figlio è lì la grandezza, è lì il figlio, e quindi il figlio, tutte le cose, non sono gli uomini che sono venuti dietro di me.
No.
Mi spiego, è il padre che me li ha dati, erano tuoi, tu li hai dati a me.
È la passione per te che li porta a me.
Certo.
Ecco. Allora lui può dare il tuo nome. Allora in tutto il versetto lui dice ho manifestato il tuo nome agli uomini che hai preso dal mondo per darli a me. E qui fa proprio una distinzione, cioè allora in tutto il mondo, cioè lui ha manifestato comunque a tutti il suo nome, soltanto coloro che sono presi dal Padre, che hanno questa passione per il Padre, veramente hanno ricevuto questa manifestazione, questa indicazione, questa convocazione al principio.
Certo. Tu dici.
Dell'annuncio di Dio della creazione e dell'interesse per conoscerlo c'è solo e sempre l'iniziativa di Dio.
Maria?
Non sono io che penso Dio, ma è Dio che si fa pensare.
Certo. Serpina?
La vita dell'uomo deve essere un cammino, un progresso, la conoscenza.
Certamente, ogni giorno vale in quanto facciamo un piccolo passo verso Dio, altrimenti cade nel nulla, come non avessimo vissuto la nostra giornata. Tu puoi guardare un milione, oggi come oggi, la tua giornata è servita a niente.
Però in qualunque modo rispondiamo, siamo sempre di Dio, perché
è Lui che ci ha creato. Noi siamo creatori di Dio. Il problema è che se tu non sei in sintonia ti crei un tormento, se sei in sintonia ti crei la pace. Franco.
Questo è quello che fa da noi il principio.
Certo. Certo.
Dentro e fuori di me tutto è collegato con Dio.
Tutto è collegato con Dio.
Cioè, devo solo mantenerlo unito.
Tutto è collegato con Dio, si capisce. Il fatto è che non puoi mantenerlo unito se non lo intendi. È soltanto intendendolo che mantieni unito. No. Riccardo.
Il figlio allora è colpato alla tua pensione.
Si capisce. Sempre col padre, sì. Forma una cosa sola. Forma una cosa sola col padre.
Il figlio ce lo trasmette a noi.
Il figlio trasmette a noi, si capisce.
Quindi bisogna sempre essere.
È quello che parla con noi. Noi dobbiamo ascoltare, si capisce. Marisa. Franco.
Nessuno viene a me se il padre mio non lo attira.
Certo.
E nessuno viene al padre se non per mezzo di me.
Si capisce. Cris 4.
Ecco. Voi siete nel mondo ma non siete nel mondo.
Ti capisco. Sì,
Cristo può manifestare il nome del Padre soltanto quelli che sono attratti
da me. Eh sì. Gli altri non possono capire. Non posso capire.
Il Padre dice nel figlio, quindi per mezzo del figlio, non voi avete scelto me ma io ho scelto voi, certo. Se no sarebbe in contraddizione con quel versetto.
Una grande grazia da parte di Dio l'essere presi dal mondo.
Altro che? Dina?
La stessa cosa, da essere un annespo di morto.
Come?
Essere un annespo di morto.
Ah, annespo di morto. Pinuccio.
Tutto è collegato con Dio, cioè Dio si annuncia in tutto, perché tutto per suo, tutto è il suo. Però noi abbiamo bisogno di un punto indiscutibile in cui lo vediamo veramente collegato con Dio, perché il resto è collegato ma noi non lo vediamo, non siamo consapevoli.
Sì.
Allora, facendo leva su questo punto, appoggiandoci che è un punto di garanzia, così poco per volta lui ci porta
quel punto immacolato che è rimasto immacolato quando Adamo hanno peccato,
il pensiero di Dio. Dobbiamo proprio puntare su quello. Allora lui poco per volta ci porta a vedere tutto dal suo punto di vista, collegando tutto con il Padre.
Certo.
E quel punto lì che il nostro io non può entrare, no? Non è che quel punto lì che il nostro io non può entrare.
Certo.
Sabato 12 settembre 1992, presso casa di Cristo. Sabato 12 settembre 1992, presso casa di Cristo.
Siamo nel versetto 6. Gesù dice: io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu hai preso dal mondo per darli a me. Erano tuoi e tu li hai dati a me ed essi hanno custodito la tua parola. Franca.
Lui ha manifestato questo il nome.
No, siamo a, sì. Erano tuoi e tu li hai dati a me.
A tuoi, tu li hai dati
erano
a me.
Erano tuoi, prima parola, erano tuoi.
Erano tuoi e li hai dati a me.
No, erano tuoi.
Ah, erano tuoi, sì. Ma mi agganciavo al versetto precedente, che lui ha manifestato il nome del Padre a questi che erano del Padre. Erano tuoi, dice.
Cosa dire, erano tuoi?
Appartenevano a te.
E come appartenevano?
Avevano, erano attratti da te, erano attratti, no? Ma non capisco perché
questo. Quindi non a tutti gli uomini,
non a, a quelli che erano,
a quelli che erano tuoi,
erano tuoi, a quelli che
quindi non a tutti gli uomini ha manifestato.
Ma perché erano, chi è di Dio lo è sempre, Dio è presente, è sempre, sono di Dio.
No, dice erano in quanto li hai dati a me, lo vedremo poi dopo.
Sì.
Quindi erano.
Erano attratti erano,
se no, chi non è attratto dal padre non può essere portato al figlio.
Tuoi,
quindi fa capire che l'appartenenza erano tuoi per cui tu hai potuto darli a me.
Quindi non a tutti, solo a quelli che sono suoi. Che,
sono del, attratti, che appartengono al padre, quindi sono, padre. Ognuno di noi appartiene a ciò da cui è attratto.
Ma prenderlo così staccato fa più malfare.
Va bene, se allora fai malfare. Maria?
Era la tua idea.
Allora, ferma il fare, stai lì.
Maria?
Sì. Delfina?
Però non c'ho aiuto. Il padre è come creatore, dunque lui crea nella perfezione, no? È il mondo che corrompe. Perciò questi tuoi, quando lui li crea, sono tutti suoi. E dopo,
tutto è di Dio.
Tutto.
Eppure non tutto è di Dio.
Ma perché in seguito è l'uomo che si...
Evidentemente qui parli di quelli che erano tuoi perché richiede una dimensione personale.
Dopo già
perché
erano...
non tutti sono di Dio, infatti ho detto, ognuno di noi appartiene a ciò da cui è tratto. Non tutti sono attratti da Dio. C'è chi è attratto dalla carriera, chi dal denaro, chi dalla gloria, chi dall'ambizione del mondo, chi da un'istituzione, chi da una regola. Mi spiego, e ognuno appartiene a ciò da cui è tratto. C'è anche chi è attratto da Dio.
Però il fatto che dice erano tuoi.
Sì, infatti, evidentemente.
Sono.
No, erano tuoi. Perché questa è la condizione perché questi possono ricevere dal figlio la rivelazione del padre. Infatti, nessuno può venire a me se non è attratto dal padre. Quindi erano attratti. Quello che non erano attratti
non potevano. Non
hanno potuto essere aperti al messaggio del figlio, mi capisci? Nessuno viene a me se non è attratto. Quindi erano attratti, appartenevano a te, infatti dico, ognuno di noi finisce di appartenere a ciò per cui vive. Per cui se io vivo per il denaro, io appartengo al denaro. Se io vivo per una creatura, per un'istituzione, io appartengo alla creatura, all'istituzione. Non appartengo a Dio. Chi vive per conoscere Dio, appartiene a Dio. Questi erano attratti dal desiderio di conoscere Dio, appartenevano a Dio. E appartengono al Padre. Capito?
Ma questa attrazione allora è già...
Questa attrazione è fondata sulla giustizia, è per giustizia. Per giustizia. Perché Dio è colui che vale più di tutto. Dio ci ha creati per la vita eterna, cioè per conoscere Lui. È giusto che noi mettiamo Lui prima di tutto. Se tu, per giustizia, metti Dio al centro, allora sei attratta. Ma se tu invece metti altro al centro, tu resti attratta da quell'altro. Ognuno è attratto da ciò che mette al centro, per cui non è mica tanto le preghiere che uno fa, le invocazioni, mi spiego, eccetera, o le funzioni che frequenta, è ciò per cui uno vive che ti determina tutto, è l'interesse, ma l'interesse è determinato da ciò per cui tu vivi, quindi si presuppone questo, a un certo momento bisogna mettere prima di tutto quel che va messo prima di tutto, Dio certamente va messo prima di tutto perché non siamo noi i creatori, è Lui il creatore, quindi mettendo prima di tutto noi siamo attratti adesso... Abbiamo la possibilità di essere affidati al figlio perché il figlio è colui che risponde. Quindi mettendo prima di tutto il padre, Dio diventa il tuo fine. Adesso avendo il fine hai la possibilità di individuare la strada. Ma tu non hai la possibilità di individuare la strada quando ancora non hai scelto il fine. Capisci? Ecco. Ora, Cristo è la strada, ma la strada presuppone che uno sappia dove deve andare. Fino a che non sai dove deve andare e Cristo non ti serve e non serve a niente, mi capisci? Anzi ti disturba. Capito?
Sì, sì, sì.
Franco.
Sì, erano tuoi e tutto di Dio, hai detto, perché tutto è fatto da
suo. Tutto di Dio, perché lui è il creatore, quindi tutto è di Dio. Però, come dico, noi scappiamo per la tangente, in quanto, essendo persone, dobbiamo mettere, e abbiamo la possibilità di mettere, al centro del nostro pensare, del nostro vivere, qualche cosa di diverso da Dio. Capito? Per cui noi siamo di Dio, quindi... Essendo di Dio, se tu appartieni a qualcuno e tu vivi per altro, tu capisci che ti crei una conflittualità? Perché tu appartieni a uno, vivi per un altro, ti crei una conflittualità. La conflittualità rimane e quello è il segno che tu appartieni a. Però tu puoi vivere per altro. Per cui tu puoi vivere per il denaro, puoi vivere per la carriera, puoi vivere per tante cose, puoi vivere per lo sport, per la gloria, puoi vivere per le cose. A seconda di ciò a cui tu appartieni, però... diverso da Dio, ti crei intimamente una conflittualità perché intimamente tu appartieni a Dio. E allora tutto il disagio che si crea, capisci, le problematiche umane, esistenziali, eccetera, quanto, che derivano da quello. La tristezza della vita, cioè. Tristezza della vita profondamente perché noi viviamo per altro di ciò a cui apparteniamo. Tutto lì. Riuscire a essere insoddisfatti.
Si può dire che la differenza che c'è tra l'essere fatti tutto è fatto nel pensiero di Dio e l'essere nel pensiero di Dio.
Essere nel pensiero di Dio, si capisce.
Poi è prerogativa dell'uomo.
Si capisce, perché tu puoi essere un altro pensiero. Tu puoi essere un altro pensiero. Tu vivi per i campi, vuoi la moglie. Tu puoi vivere.
Nel pensiero di Dio,
tu sei fatto per Dio, ma puoi vivere per i campi, vuoi la moglie. È finito. è finita. Una conflittà che non finisce più. Non capisci? Riccardo? Giovanna?
Quindi si vive a ciò, ciò ver, sia di ciò a cui uno appartiene.
Ognuno appartiene a ciò per cui vive.
Perché sì.
Non appartiene a Dio perché Dio ti ha creato. Capisci? Tu appartieni a ciò per cui vivi, quindi soltanto se tu segui Dio come tuo fine, allora appartiene al fine, appartiene a Dio. Ma fin tanto che Dio non è il tuo fine, e quindi pur essendo creatura di Dio, tu non appartieni a Dio, tu appartieni al tuo fine, e resti condizionato dal tuo fine.
Sì.
Hai capito?
Sì.
Tu puoi essere religiosissima, puoi essere una trappa, eccetera, volta, capisci? E non appartenere a Dio. Hai capito?
Sì, posso vivere per altro.
Puoi vivere per altro. È quello che determina tutto in noi. Quindi non è il luogo da cui veniamo, è il luogo a cui andiamo, cioè è il fine per cui viviamo, quello determina tutto di noi.
Però pensavo che poi si fanno dei passaggi, perché erano tuoi, quindi dicevo, poi si fanno dei passaggi perché erano attratti dal padre, no? Vivevano già per Dio, però e tu lì, ma poi, e dopo?
No, dopo quello viene dopo, no, non preoccuparti,
adesso erano, pensavo a quello,
cioè, fermi, erano tuoi.
Sì, sì.
Di tu.
Ma io devo dire?
Sì, devi dire tu.
Sì, l'appartenenza a Dio deriva dall'interesse che noi abbiamo per Dio. Se non abbiamo interesse per Dio, abbiamo interesse per altro.
Cioè, se abbiamo interesse per conoscere Dio, perché non basta avere un interesse per Dio.
Noi abbiamo altri padri.
Abbiamo altri padri. Cioè, noi, creature di Dio, vivendo, abbiamo la possibilità di scegliere come padre quello che vogliamo. Ma per cui finiamo di diventare figli di, mi
abbiamo,
capisci?
Anche il rischio di deviare,
figli di altri padri, eh?
Perché Gesù fa questa preghiera? Fa questa preghiera come?
Fa la preghiera per affidarsi al padre,
ma non l'ho ancora capito bene.
La fa per affidarsi al padre, perché lo Spirito Santo viene dal padre, non viene da lui.
Perché Gesù,
e lo Spirito Santo è la conclusione,
erano tuoi, come se fosse una cosa che
fa questa perché preghiera, perché ci affida al Padre, perché affidarsi al Padre, altrimenti lo Spirito di verità non può venire in noi. Quindi è necessario che a un certo momento lui se ne vada, si affidi al Padre, perché lo Spirito Santo, che è lo Spirito di verità, che è la conclusione di tutta la missione del Cristo, mi spiego, viene dal Padre. Hai capito? Non viene dal Figlio, viene dal Padre. Non c'è. No.
Prima hai detto, se mettiamo Dio al centro, siamo attratti da Dio. Ma non è al contrario, noi non riusciamo a mettere Dio al centro soltanto se siamo attratti da Dio.
No, c'è un atto di giustizia che Dio ti chiede di fare. Certamente noi appartiamo tutti a Dio, però perché avvenga in noi l'attrazione, siccome siamo persone, è necessario che noi mettiamo alto, al di sopra di tutto, cioè al di sopra degli altri interessi, degli altri amori, degli altri pensieri, che noi mettiamo Dio al di sopra. Questo non avviene senza di noi. Quando mi avete innalzato, io tirerò. Ma si presuppone questa componente personale. Per cui, fin tanto, ad esempio, che una persona, capisci, non viene messa nel mio pensiero al di sopra delle altre persone, io non sono attratto da quella persona.
Però l'attrazione mi viene da Dio.
L'attrazione mi viene da Dio per giustizia, perché viene nel senso che Lui è il centro di tutto, che Lui è il creatore di tutto, che Lui è colui che vale più di tutto. Allora, per giustizia devo riconoscere, se questo vale 100 io devo rispettarlo per 100, non posso alterare il valore, mi capisci?
Sì.
Guarda, certamente Dio è al di sopra del pensiero del nostro io, se noi viviamo per il pensiero del nostro io, noi alteriamo i valori, mettiamo il nostro io al centro anziché Dio, mi capisci? Allora, se invece riconosciamo che è giusto mettere Dio al di sopra del nostro io, mi capisci? Quindi lo riconosciamo come il massimo valore, allora incomincia l'attrazione.
Cioè, viene di conseguenza.
Viene di conseguenza. Viene di conseguenza se tu lo metti al di sopra di tutto. Mi capisci? Allora viene di conseguenza riferire le cose. Altrimenti tu ti fermi al tuo io. Ad esempio, se tu hai messo al di sopra di tutto il pensiero di te stessa, no? Cosa succede? Che tutto quello che ti arriva, tu lo riferisci, vero, ai tuoi sentimenti, alle tue impressioni, al tuo piacere, non piacere, alla tua soddisfazione, ma sempre al tuo io. Se tu metti invece Dio di sopra, tu non ti fermi alle tue impressioni, a riferire le cose al tuo io, ma cerchi presso Dio che cosa Dio ti vuol dire di sé. Ecco che allora, hai capito, sei attratta da Dio, perché cerchi la giustificazione in Dio delle cose, non in te stessa, non riferisci le cose al tuo io, ai tuoi sentimenti, ma le riferisci a Dio. Ora, perché avvenga questo non avviene senza di noi, per cui tutte le creature arrivano a noi, direi, si mettono le nostre mani, vero? E dicono a noi, portaci a Dio, ma senza di noi non arrivano in noi a Dio, per cui in noi si crea uno strazio, perché tutte le creature che arrivano a noi, e tutti i fatti che arrivano a noi, vero? Senza di noi non vengono riportati a Dio. Allora si crea un tormento interiore, capisci? Tra il pensiero di Dio, che non possiamo annullarlo, e le creature che devono essere portate a Dio in noi. Per cui tutta la creazione in noi geme e soffre in attesa di essere portata a Dio, mi capisci?
Erano tuoi e tu me li hai dati.
Basta, erano tuoi.
Ah, erano tuoi.
Solo.
Sì.
Concetto di tuo, quindi sì. Di appartenenza.
Sicuramente per poter essere suoi bisogna avere fatto la giustizia essenziale, cioè avere riconosciuto che tutto viene da Dio e tutto va riferito a Lui. Quindi a questa condizione lui ci attrae, perché a questo punto sicuramente ci attrae se noi abbiamo fatto
sì. Se noi abbiamo sì, altrimenti no, perché noi restiamo attratti da ciò che mettiamo sì. Prima di tutto, e quel di ciò di cui noi restiamo attratti ci porta via
ci
Dio,
porta via,
ci porta via. Noi non possiamo smentire Dio, perché Dio non possiamo certo. Cancellarlo, però noi siamo portati
non
via.
Più attratti
per cui Dio. Diciamo, Dio sì, però quel che mi attrae è l'altro. Ecco, tu l'hai capito. Zina? Non c'è Teresa lì?
Sì, c'è.
Qualcosa?
Sì, perché per poter andare lui bisogna essere attratti. Bisogna metterlo al prima di tutto. Per metterlo al prima di tutto c'è anche da parte di Dio.
È un atto di giustizia. Dio si presenta a noi per quello che è. Non è detto che noi lo rispettiamo per quello che è. Il problema è tutto lì. Dio non ci attrae senza di noi. Richiede questo atto di giustizia. Dio è colui che nessuno può ignorare. Non siamo noi a fare i figli d'erba, non siamo noi a fare le creature, eccetera. Certamente non siamo noi. È un atto che li fa. Quindi Dio è colui che non possiamo ignorare. Non è detto che noi lo mettiamo prima di tutto, e soprattutto non è detto che noi viviamo per lui. Questo non avviene senza di noi, richiede la partecipazione nostra. Per cui l'attrazione è una conseguenza, capito? Di questo atto di giustizia. Se vi pare giusto, se vi pare giusto mettetemi al centro, altrimenti dammi il prezzo che tu vuoi. Fiducia.
Erano tuoi, questa espressione mi fa ricordare quando, il capitolo 10, quando si è parlato delle pecore, pecore di Dio
sì.
E pecore del mondo.
Certo,
le
certo.
Pecore, tutte sono pecore di Dio, però non tutte sono. Perché sono
tutti pecore, sono pecore di Dio, non tutti sono pecore
e non
di Dio.
Non sono pecore di
si capisce. Quel che apparentemente è contraddizione, lo spirito invece
ecco,
è vero.
Tutti sono di Dio, ma non tutti sono di Dio.
Certamente.
Ecco, abbiamo visto che le pecore di Dio sono quelle che hanno Dio al centro, quindi appartengono al loro interesse, ecco, quindi è la stessa cosa. Ed è la condizione per arrivare al Cristo.
Noi abbiamo visto le domeniche scorse, però come noi dobbiamo a un certo momento riconoscere, perché Cristo però, ci fa riconoscere, che Dio è il principio di tutto. Perché lui è colui che parla a noi il principio, ma una volta riconosciuto il principio dico, noi per restare nel principio dobbiamo farlo nostro principio, altrimenti non possiamo restare, per cui,
ecco,
per cui dobbiamo dire amen vuol dire farlo nostro principio, cioè incominciare a guardare da quel punto di vista. Quando uno mi presenta un punto di vista, io devo incominciare a guardare da quel punto di vista, altrimenti perdo quel punto di vista lì. Mi capisci? Così è lo stesso, hai capito? Ecco.
Proprio ieri, a proposito dell'Amen, in un giornale del Gallo, ho visto un articolo sull'Apocalisse dove parlava Cristo che è l'Amen del Padre.
No,
lui è il vero Amen, lui dice veramente il vero Amen, perché l'adesione è totale, completa
certo.
Al principio.
Certo.
E quindi, dicevo, questo appartenere al Padre erano tuoi, la condizione per poter accettare il Cristo, no?
La condizione perché... per aprirsi al Cristo, perché Cristo è la strada che ti conduce a... Tu non puoi scegliere una strada se non hai scelto prima la meta. Quindi è la meta che ti fa scegliere la strada, non è la strada che ti fa scegliere la meta, mi capisci?
E lui lo dice con queste parole, nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre, se non è del Padre.
Si capisce,
ecco, non può venire.
E non puoi essere attratto se tu non metti Dio, il Padre, al di sopra sì. Di tutto, al di sopra di tutti i tuoi figli, tutti i tuoi interessi, per cui...
Quindi in sostanza essere attratti dal Padre vuol dire essere del Padre, erano tuoi.
No, no. Se tu sei attratta, tu appartieni.
Appunto.
L'attrazione è la conseguenza della giustizia.
Sì.
Tu sei attratta da ciò per cui vivi, cioè da ciò che metti prima di tutto. Per cui se tu vivi per un uomo, tu sei attratta dall'uomo. Puoi dire che io credo in Dio, io amo Dio, io vivo per
ma
Dio, puoi andare in chiesa la mattina alla sera, però tu sei attratta dall'uomo. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, tu resti attratto all'uomo, mi capisci? E quello che determina tutto in te sarà l'uomo, niente da fare. Quindi soltanto se tu metti Dio prima di tutto, al di sopra di tutto, come scopo della tua vita, quindi come argomento per la conoscenza di pensiero tuo, allora stia attratto, altrimenti no, resta attratto a ciò che metti prima di tutto. Anche se la parola tu dici io credo in Dio, mi capisci? Andiamo avanti. E tu li hai dati a me. Nino?
Se noi compiamo questa giustizia, Cristo è quello che risponde al nostro interesse.
No, se noi siamo in questa giustizia, noi siamo attratti. Se siamo attratti, allora adesso abbiamo la possibilità di seguire Cristo, perché Cristo è colui che risponde al mio interesse. Se io ho interesse per la matematica, a un certo momento io sono attratto da colui che mi insegna la matematica, mi capisci? Ecco, ma perché sono attratto. Quindi colui che è attratto da Dio, a un certo momento, naturalmente segue, va alla sequela di colui che gli parla di Dio e non gli parla di football. Franca.
Se queste parole erano tuoi e tu me le hai dati, richiamano quello che Gesù dice.
Per cui il figlio, vedi che riceve tutto dal padre?
Sì.
Non è il figlio che sceglie, mi capisci,
prende
fa suoi. Lui
dà.
Prende soltanto quel che il padre gli dà. Non fa nulla di sua iniziativa. Sì. Il figlio non fa niente se non vede fare dal padre. Hai capito?
Il padre gli dà, che sono attratti dal padre, perché dice, mi hanno regalato queste parole di Gesù, che dice, nessuno viene a me se il padre mio non è attivo.
Sì.
E quello che volevo chiedere prima è questo. Tante volte si è detto, Dio attrae tutti, ma non tutti sono attratti.
Certamente.
Ecco, questo Dio attrae tutti equivale a Dio, tutto è di Dio.
Dio si offre a tutti, tutti appartengono a Dio, e questa attrazione fondamentale anche nell'inferno si sente.
Ecco.
Per cui anzi, l'inferno è costituito dall'attrazione di Dio. Nessuno si può sottrarre a questa attrazione, però tu puoi essere attratto da altri.
Questa dimensione personale avviene, se non può avvenire, Dio non mi può attrarre se io, senza la mia componente personale.
Si capisce, si capisce.
E poi un'altra cosa che volevo chiedere. Tu hai detto, quando uno ha, altre volte si è detto, che quando uno ha un interesse ti trovi in quei posti dove si parla di quello, e non ti troverai in un altro posto. Quindi non mi venite a dire che se uno è attratto da un uomo e dal mattino sarà in chiesa, perché non va in chiesa.
No, non può, bisogna andare in chiesa, per
no,
il motivo.
Ti trovi
no, tutte storie, no, tutte storie, per carità, o per carità, poi sei una trappa, capisci, e sei
no,
attratto
allora,
da un altro.
Allora io vado io non so, continuo quello lì che si dice, ti troverai in quei luoghi dove ti conviene, va in tuo interesse. Ma io se sono attratta da un uomo non vado in chiesa da mattina a sera, sicurissimo, vado col uomo.
Poi, tu lo sai. Adesso, Maria.
No, sì.
Lo sei tu, lo dici tu. Defina.
Mi hai dati a me perché io figlio sono il tuo pensiero. Pensiero.
Quanti vanno in chiesa mattina a sera? Per...
Una volta andrò in chiesa.
No, perché il Signore gli aiuti a trovare quell'uomo. Vai.
Ah, ma l'hanno ancora da trovare?
Sì, sì, va bene, vai. Sì, va bene.
Perché io figlio sono la tua parola, che pensiero trasmesso. Trasmesso a chi interessa di conoscere.
A chi interessa di conoscere, si capisce.
Che era essenziale per arrivare alla verità.
Si capisce, si capisce.
Tutto di Dio.
Franco?
Sì, sono tuoi, li hai dati a me. Chi è attratto da Dio... inevitabilmente incontra il pensiero di Dio.
Certo. Cioè incontra il maestro che lo aiuta, perché Dio non abbandona nessuno. Dio non ti ha detto devi arrivare sul Monte Bianco, arrangiati. No, Dio ti dice devi arrivare sul Monte Bianco. Adesso non è detto che tu voglia andare sul Monte Bianco. Se tu vuoi andare sul Monte Bianco, adesso lui ti manda che il maestro la guida per arrivare sul Monte Bianco. Mi capisci? Se tu vuoi andare. Se tu non vuoi andare, no. Ma se tu vuoi andare, lui non ti aspetta sulla cima del Monte Bianco, mi capisci? Lui si fa strada per i tuoi passi,
sì.
E si viene poi a prenderti a Forzano e ti insegna i passi che devi fare per arrivare sulla cima del Monte Bianco. Ti accompagna in tutto, mi capisci? Però è necessario che tu condivida la meta andare sul Monte Bianco, hai capito?
Sì, questa guida ti fa capire che lui era presente in quella stessa attrazione per i passi.
Si capisce, Marisa, Riccardo, Giovanni.
Quindi tutto viene dal padre, anche questi.
Tutto viene dal padre, tutto, perché è logico, anche il figlio viene dal padre, quindi tutto è da parte del padre.
Però questo incontro a noi, questo che ci dà al figlio, ci dà. Questo incontro, come avviene così nella nostra vita?
Ti fa incontrare colui che è strada per i tuoi passi per arrivare là dove tu vuoi arrivare. Quando tu sai dove vuoi arrivare, tu non sai ancora come fare per arrivare. Allora, il Cristo è come fare per arrivare, là dove tu vuoi arrivare. Quindi, se tu non vuoi arrivare là o non sai dove arrivare, anche se incontri Cristo non sai cosa fartene, capisci? Anzi, è un seccatore, dico, perché è uno che ti disturba nei tuoi affari, nei tuoi interessi, nella tua vita, mi capisci? Se invece sai dove vuoi andare, ecco, lui si fa strada e ti insegna come fa, ti insegna il come.
Quindi è vero.
Prima c'è perché, dove, mi capisci? Poi c'è il come fare per, ecco, hai capito? Lui è colui che risponde a questo come e quindi ti insegna i passi che devi fare dal punto in cui tu ti trovi, dal tuo mondo, dei tuoi pasticci in cui tu ti trovi, dalla tua confusione in cui tu ti trovi, mi capisci? A poca volta ti dipana la matassa e se tu lo segui, come lo segui? Mangiando le sue parole.
E
lui che parlando con te ti trace sentiero, sono le parole, sarete veri miei discepoli se resterete nelle mie parole. Il che vuol dire che le sue parole sono un cammino, sono sentiero, si fanno sentiero. Allora, se tu resti nelle sue parole, per restare devi pensare, perché altrimenti non resti, se tu resti nelle sue parole, quelle parole si fanno sentire, man mano che tu capisci vai avanti, man mano che tu mangi, mangiare vuol dire capire, assimilare, no? Man mano che tu mangi le parole del Cristo, tu cammini, vai avanti nel sentiero fino alla meta, lui non ti abbandona più, non ti abbandona fino alla meta, capisci? Quindi il sentiero non è interrotto, non subisce interruzione il sentiero, se tu lo segui, hai capito? Ti prendi dove tu sei, e man mano, ti fa camminare fino ad arrivare sulla vetta. L'argomento diventa difficile, tu cade voi, però certamente il sentiero non è interrotto.
Sì, quindi è la parola.
Non subisce interruzione, la parola capita. Meditata, ascoltata, sì, meditata, capita. Non basta ascoltare, parola. Perché infatti la parola, abbiamo sentito stamattina, per colui che costruisce e di colui che ascolta la parola, farla vuol dire realizzarla, vuol dire assimilarla, vuol dire capirla. Vuol dire quindi porre mente per capire. Ma tu ponendo mente cammini. Capisci?
Sì, sì.
Capito. Chris?
Sì, la condizione necessaria è quella di avere già l'attrazione per Dio.
Sì, dopo e per avere l'attrazione deve aver aderito alla meta. Sì. Uomo, perché cosa sei stato creato? Allora, il mondo ti risponde, sei stato creato, non so, per fare una casa, per fare la carriera, per un'azienda, per un istituto, per una famiglia, per avere dei figli, eccetera. Dio ti risponde, sei stato creato per Dio, per conoscere Dio. La vita eterna è stata conoscere Dio, tu sei stato creato per la vita eterna, questa è la fine. Se tu aderisci, la parola di Dio è sempre la proposta, no? Se tu aderisci a questa proposta, allora incominci ad essere attratto. Questa attrazione ti porta adesso, perché questa è meta, ti porta a cercare la via è diventare Cristo, eccetera. Capito?
Sì, però questo qua è difficile nel mondo attuale avere, cioè nel mondo attuale dove c'è dispersione, è difficile perché ognuno ti parla di altre mete.
Si capisce.
E per quanto uno abbia in mente questa meta, no? Cioè che riconosce che Dio rimane, però a livello personale, rimane difficile.
Io rispondo a livello personale. Ti è stato difficile sposare Fabiola? In mezzo a tante donne, a tante ragazze. Ti è stato difficile sposare Fabio? Ma no, ascolta, e lui mi ha fatto a livello personale, io rispondo in modo personale. Rispondi?
No, no.
Guarda che siamo sullo stesso piano, né?
Sì, siamo nello stesso piano.
Non deve pensare.
No, è che no, devo...
Sì, no. Nessuna fretta. Claudio, nessuno costretto a rispondere,
no?
Sì, proprio questo passaggio di mansione dal padre al figlio, perché il rapporto tra noi e Dio Padre è talmente lontano, difficile, per cui Dio ha amato talmente il mondo da mandarci questa vita,
tradunion, ponte,
perché noi ponte potessimo seguirlo,
cioè infatti detto nella strada, che cos'è una strada? È ciò che collega il punto in cui tu ti trovi con il fine al quale devi arrivare, ma deve collegare il punto in cui ti trovi. Se c'è un'interruzione non sei più.
E lo spiega bene anche, mi pare, il profeta Isaia quando pare nel capitolo 40-38, pare le pecore madri, cioè gli agnelli, cioè dà questo senso di passaggio,
si capisce, si capisce così, del pastore che viene e prende cura di, si sì. Capisce, si capisce. Sivana,
tu mi hai dati a me, è Dio che sceglie,
tutto è opera di Dio,
sì,
tutto è opera di Dio, cioè ti ha tratto e dono e grazia di Dio. Se tu metti Dio prima di tutto, è dono e grazia di Dio. Se tu incontri Cristo, è dono e grazia di Dio. Se tu cammini, è dono e grazia di Dio. Quindi, se tu vivi in senso positivo, è tutto grazia di Dio. Se tu invece rifiuti o ti separi, l'opera è tua. L'opera è tua. Cioè, il no è opera nostra, il sì è grazia di Dio.
Sì, quando noi diciamo no, cioè ci separiamo, fino a un certo punto Dio ci richiama, ci riconduce sulla strada.
Dio fa tutto fino a morire in noi. Viene a morire in noi per salvarsi. Perché l'ultimo atto di Dio è quello addirittura di annientare se stesso per salvare noi. La figura del Cristo che muore in croce. Cioè è Dio che fa sperimentare a noi l'assenza, il suo silenzio. Lui che è il presente. Lui che è colui che parla, perché è l'unico che parla, non parlano mica gli uomini, è lui che parla in tutto e in tutti. Lui che è l'unico che parla ci fa sperimentare il suo silenzio per salvarci, perché noi diciamo no.
Sì, quindi non ci lascia perdere mai. Se
no, lui non ci lascia perdere. Lui non ci lascia perdere, però non è detto. Cioè, la salvezza non è, la conoscenza non avviene in modo automatico. Nel regno di Dio niente avviene in modo automatico, nel regno di Dio tutto avviene per partecipazione personale, non siamo a livello di animali o di macchine, si crea partecipazione personale, per cui da parte di Dio lui fa tutto, fino ad annientare se stesso per noi. E questo nessuno, mi capisce, anche chi va all'inferno, stia tranquillo che non può negarlo. Ecco, perché Dio, come dico, lui che è l'essere, che è il vivente, che è il parlante, lui fa sperimentare a noi il suo non essere, il suo silenzio, la sua morte, la sua assenza, e lo fa per noi. Mi capisci? Non è sufficiente, non è detto. Cioè, Cristo morendo in croce non automaticamente ci ha salvati, capito? Bisogna capire, capisci quello che ti ho fatto? Ecco, capire. E quel capire non avviene senza di noi. E grazie di Dio, però non avviene.
E se non arriviamo a capire? Cioè la nostra vita rimane
resti nella notte. Resti nella notte. Problema non risolto. Cioè, resti con frammenti, mondo spezzato, mondo inconcluso, resti come un aborto, non sei arrivato alla luce. C'è questo rischio, se non ci fosse questo rischio, Cristo non sarebbe morto per noi. C'è questo rischio, perché nel pesce nostro io c'è questo, capisci? Rita.
Sì, allora, se appunto uno ha compiuto questa giustizia essenziale, no? E quindi rimane attratto da Dio. E siccome Dio vuole che tutti si salvino e giungano a conoscere la verità, lui certamente sa come fare, come operare per farci, per, diciamo, per compiere la sua opera.
Si capisce.
E ci manda appunto, ci fa fare questo incontro con Cristo, il quale, è, come diceva, è, fa da ponte tra lui. Lui arriva fino a noi, nel
fino a noi.
Qui ci troviamo.
Fino a noi. Non c'è nessun nostro pasticcio.
Marmellata.
Nessuna marmellata che impedisca al Signore di prendere contatto con
esatto.
Noi.
Esatto. E di lì, a poco ci tira su, sempre che noi lo seguiamo.
Si capisce.
Perché se noi siamo attratti,
si capisce.
Logico.
Si capisce.
Tutto questo cessa. La colpa è nostra.
Certo. Zina, Teresa.
Sia delle volte che Gesù parla in prima persona.
Certo. Perché? E Dio, sai?
No,
vuole vedere.
No, non so più chi siete, adesso che tutto parte da Dio, però per esempio quando lui dice vi ho scelti.
Certo. Sì, bene.
E quindi lui quello, è la strada.
No, quello dice vi ho scelti in quanto contrappone, non credete di essere voi a aver scelto me. Mi spiego. Parla come Dio. È figlio di Dio, che vuol dire che è Dio. Mi spiego?
Prima.
Quindi è Dio.
Il primo quindi allora, è di Dio.
Allora l'iniziativa è sempre di Dio. Noi possiamo credere di prendere l'iniziativa nostra, ma allora ci ingolfiamo. Anche se cerchiamo Dio, l'iniziativa nostra, stai tranquillo che pasticci soltanto. Combini i gran pasticci. Vivo? Cioè, quando tu parli di tua iniziativa, il tuo lavoro diventa una pretesa. Allora stai tranquillo che non puoi assolutamente accedere a Dio.
Ecco, l'essere attratti sembra che è un passo dell'uomo.
No, mai detto quello. Mai detto
no,
quello.
Metti Dio prima di tutto.
Ho detto, se mettiamo Dio prima di tutto, la grazia è di Dio. E l'opera nostra, iniziativa nostra, è soltanto il negativo. cioè il rifiuto, il dire no, io i buoi campi la moglie, io altro, non posso venire, non posso occuparmi, io la mia regola, il mio dovere, i miei istituti, eccetera, non posso occuparmi di cercare di conoscere Dio. Mi capisci? Ecco, questa è iniziativa nostra. Ma se invece aderisco a Dio, quella è grazia di Dio, perché senza Dio, l'ho fatto molte volte, l'esempio stupido dell'invito a pranzo. Se uno ti invita a pranzo e tu dici sì, la grazia è di colui che ti ha invitato a pranzo. Se tu dici no, la colpa è tua. Ma se dici sì, non dirai sono io che ho scelto di andare a pranzo. No, direi grazie che mi hai invitato a pranzo.
Però se lui ci sceglie, è dono suo. Noi possiamo essere scelti e non agire da scelte.
No, non ci siamo. Non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Non ci siamo. Lo dico. La condizione per essere scelti, lui si presenta come il creatore di tutto. Lui è il principio di tutto, mi prego, quindi è il creatore di tutto e colui nel quale c'è la ragione di tutto. Lui dice, mettimi al centro, mettimi al di sopra di tutto, perché io sono io il tuo creatore, non avrai altro Dio fuori di me. Parola di Dio. Quindi lui mi invita a fare questa giustizia. Se io faccio questa giustizia, quindi metto lui di sopra di tutto, la grazia è sua. Signore, ti ringrazio che mi hai detto, perché se tu non me li dicevi, io non potevo metterti prima di tutto. Io mi devo prendere tutte le galline. Allora, ti ringrazio che mi hai detto di mettermi prima di tutto, perché l'ho capito, è giusto metterti prima di tutto. T'ho messo prima di tutto, la grazia però è tua, il dono è tuo. Lì comincia l'attrazione, ma tutto quello che... l'incontro al Cristo, ma tutto questo è conseguenza di questa grazia tua. Se invece dico no, la colpa è mia, perché lui mi ha fatto una proposta. Vieni, mi piego, e no, io le galline, la colpa è mia. Non potrò mai eternamente ignorare che lui la proposta me l'ha fatta. Quindi, e io non ho ascoltato.
Non c'è mai una scelta senza la cooperazione dell'uomo.
Senza la grazia di... senza la cooperazione dell'uomo, ma si capisce, ma... Scusami, se tu, uno ti invita a cena, ti fa una proposta.
No, come, non so, sceglio questo... No,
ma siamo mica posti.
Tu non puoi scegliere.
Siamo posti, quindi ci vuole la cooperazione dell'uomo.
Ci vuole la cooperazione, si capisce? Perché se tu non ti fanno proposte, è la tua cooperazione. Dice, vieni a cena? E vieni a cena, poi mica prendi per il collo, è meglio farti venire a cena. Mi spiego? Quindi, Dio in tutto il suo parlare fa sempre delle proposte. Tutte le parole di Dio sono tutta una proposta. Mi spiego? Perché il suo parlare cade in mezzo alla creazione. E nella creazione ci sono i buoi, ci sono i campi, ci sono le galline, ci sono la moglie. E ci sono i figli, ci sono tante altre cose. E allora la parola di Dio mi viene in questa realtà in cui non c'è la parola di Dio unica sola, ci sono tante cose. Ora, quando io mi trovo in mezzo a tante cose e la parola di Dio mi propone una cosa sola, è lì la cooperazione.
Ecco, sembra che, posso ripetere questo, sembra che Dio ne serva qualcuno.
No, no,
invece,
no, no.
Dio fa la proposta a tutti.
Dio vuole salvare tutti.
Ecco, la
proposta la fa a tutti.
È già la cooperazione dell'uomo e la risposta di Dio.
La proposta la giunge a tutti. Non tutti mettono Dio prima di tutto. Cioè, non tutti, perché qualcuno dice io i buoi campi la gallina. No, no, la moglie. Io i buoi campi la moglie. Io i buoi campi la moglie. Mi capisci? Parlo prima la gallina. Qualcuno dice questo. Qualcuno dice questo, ma le galline sono poi delle aquile che sono rimaste, certo, a livello del cortile. Non c'è un problema, succede questo. Ma questo è tutto segno per noi. Noi Dio ci ha creati aquile. Se a un certo punto finiamo con galline, scusa, è una colpa mica di Dio. È perché abbiamo amato il cortile.
Certo, non c'è da fare, però è mica da disprezzare, perché lui
come?
La chioccia, la gallina.
Ah, la chioccia, sì.
E lui si è parlato di...
Certo, ma altro che... Sì, sì.
Devo radunarmi, so.
Certo, certo, si capisce. Sì. Perché lui...
Tutto è segno.
Tutto è segno, lui siede a livello di giocatore. Però, per favore, se siamo aquili, evidentemente ci invita a non fare le chiocce. Insomma, ma comunque ognuno fa quello. Allora, Pinuccio. Zina ti ha chiesto.
Li hai dati a me, ecco. E Dio, l'attrazione di Dio che ci affida al figlio.
Sì.
Ecco, questo dare è proprio un affidare.
Eh sì, perché è lui che mi insegna l'alfabeto, è lui che mi insegna a leggere, è lui che mi fa da maestro. E la pazienza di Dio in Cristo, nel suo figlio, mi capisci? Hai capito? No.
E mi fa ricordare un'altra parola che Gesù dice, quando dice, io nulla, non caccio da me ciò che il Padre mi ha dato.
Ma si capisce. Ecco.
Quindi se il Padre ci dona a lui, lui ci porta alla meta.
Si capisce.
Non ci caccia da sé.
Si capisce. Ed essi hanno custodito la tua parola. Nino?
Sì, io ho osservato. È naturale, perché Cristo è la parola di Dio. Parola di Dio parlata anche con tutta la sua vita e soprattutto con la sua morte, dove in ogni segno noi dobbiamo cercare nel pensiero di Dio in noi, in quello che in noi abbiamo interiorizzato già della parola di Cristo, di riconoscere il pensiero e l'intenzione e la volontà di Dio. E allora è proprio camminando su questa strada che noi arriviamo fino alla possibilità del superamento del pensiero del nostro io, del pensiero di Dio.
Franca.
Mi viene di fare questa domanda, perché questa parola, ed essi hanno custodita la tua parola. Questo custodire mi ha richiamato la Madonna che custodiva il suo cuore e parole. Quindi la Madonna era attratta dal Padre, aveva Dio la distinzione essenziale tra le due. Attratta dal Padre, il Padre l'ha data a suo figlio. E qui come andiamo? Perché suo figlio non è ancora, ecco, no, mi chiede, no, è una domanda.
Sì,
la data al figlio non poteva dare al figlio perché il figlio doveva ancora. Come l'ha data al figlio?
L'ha concepita, ha fatto concepire il figlio. Ha fatto concepire il figlio.
Concepito. E poi dal figlio concepisce.
La Madonna è stata salvata a suo figlio.
Sì, questo.
Sta salvato. Se è stata salvata a suo figlio, vuol dire che l'ha data al figlio. Ogni madre è data al figlio. Ogni madre è salvata dai figli. La madre appartiene ai figli. Sono mica i figli che appartengono alla madre.
Sì. Mi riesce più chiaro capirlo per ognuno di noi adesso che Cristo è così, che non per la Madonna, chissà perché.
È perché non sei madre. Diventa madre, quello capirai.
E poi andiamo avanti, allora l'ha data al figlio, a suo figlio, e poi suo figlio gli ha dato la parola, lei l'ha custodita questa parola.
Semplice.
Mi fa difficile.
Benissimo. Ti ho detto, diventa madre, lo capirai. Quella Maria?
Vediamo madre.
La Madonna ascoltava, meditava e custodiva,
certo,
le parole di suo figlio,
certo,
anche se non le capiva, comunque.
Si capisce.
L'importante è
custodire per arrivare a capire, è lì la fede, no? Defina?
Hanno osservato perché nella creazione si sono prefissi un fine ed hanno messo interesse a conoscere.
No, erano attratti perché avevano un fine. È il fine che ti conduce all'attrazione. Se tu hai un fine, se tu vuoi andare a Torino, mi capisci, hai come fine Torino, tu resti attratta da tutte quelle informazioni che ti aiutano ad andare a Torino, mi capisci? Quindi resti attratta perché hai un fine. Se non hai il fine, le attrazioni, mi capisci, cessano, eh?
Hanno capito perché, l'ho capito come opera del figlio, che lui stesso dice almeno credete alle mie opere, no? Hanno creduto.
Sì, ma le sue opere sono le sue parole, sì. Le sue opere sono le sue parole, perché sono le parole che illuminano l'opera, non sono le opere che illuminano le parole. Franco.
Sì, la tua parola e riferisce al padre anche la
tutto, è tutto, e lui è figlio in tutto, è figlio in tutto, mi capisci? Quindi anche nel parlare, anche il parlare. Infatti lui quando parla dice non sono io che parlo, ma il padre in me che compie le sue opere. Il padre in me, che vuol dire, vuoi capire che le opere del padre sono le parole del figlio. Ma è sempre il padre che opera, perché altrimenti non serve più il figlio in quello, capisci? E tanto insegna a noi come si diventa figli di Dio. Giovanna?
Sì, si osserva la parola, si custodisce in quanto si cerca di capire.
Questo, in quanto si applica la mente, tu custodisci in quanto applichi la mente, in quanto hai interesse per capire. Allora, tu non custodisci registrando, tu non custodisci scrivendo, oppure dico memoria, ripetendo le cose, non così. Tu custodisci in quanto ti impegni a capire. Intanto tu ricordi per un certo tempo e poi la cosa passa, perdo, non puoi tenere, non si può tenere, non è sufficiente.
Interrogando,
sapendo che è parola del tuo Dio per te, Signore, cosa mi vuoi dire? Cosa mi vuoi significare di te? In tutte le cose Dio non fa altro che parlare di sé, Signore, che cosa mi vuoi dire? Allora questo interesse per conoscere che cosa Dio ti vuol significare di sé, perché tu hai interesse per conoscere Dio, ti fa restare nelle sue parole.
Perché parola sua?
Perché parola sua? Fabio? Cristo? Cade?
Sì, la stessa presenza di Gesù diventa un esempio pratico da seguire. E quindi.
No, il problema non è seguire, il problema non è imitare, il problema è capire, è una cosa diversa. L'imitazione sembra una falsificazione. Dio non ci ha creati per imitare, per recitare, per recitare. Assimilare vuol dire capire, nel campo dello spirito vuol dire capire. Sarete veri miei discepoli, non se vi vestirete come sono vestito io, non se farete quello che faccio io, che so altro. Sarete veri miei discepoli se resterete nelle mie parole. Quindi lui ha proprio sigillato il carattere dell'essere discepoli con resterete nelle mie parole. Ora, il restare nelle sue parole ce lo dice già nella prima parabola fondamentale, quella del seminatore, che dice, è vero, che Dio, il seminatore, no? Dio è colui che parla in tutto, eccetera. Coloro che ascoltano la parola e non pongono mente, ecco, è lui che la interpreta, quindi, e non pongono mente, vero? Il demonio porta via loro la parola, quindi non si resta nella parola. Terreno buono, eccetera, rappresenta coloro, terreno profondo, coloro che, avendo ascoltato la parola, pongono mente con pazienza fino ad arrivare al frutto, giungere al capire. Quindi l'ha detto chiaro, l'ha commentato lui stesso, per evitarci, mi spiego, travisamenti. Quindi il problema con Cristo è questo, perché ha detto le sue parole sono strada, non limitare, mi capisci? Perché quando io imita, se io imito un quadro lo faccio senz'altro, mi spiego, il bel esempio. Dio ci costruisce nell'autenticità.
Fare memoria.
L'autenticità. Ma non basta la memoria. Io resto, quindi memoria, resto, in quanto mi impegno per capire. Quindi le parole di Dio vanno mangiate, vanno capite. Ecco, allora resto, se mi preoccupo di capire. Quindi la parola per me è importante a seconda dell'importanza di colui che me la dice. Mi spiego? Quindi Dio è l'essere maggiormente importante, quindi le sue parole sono preziosissime. Allora, se sono preziosissime, non le mollo mica. Devo essere disposto a morire per una parola. Mi spiego? Perché è la parola del mio Signore. Allora, se resto nella sua parola, per cercare di arrivare a capire che cosa lui mi vuol dire, perché di fare una parola io devo arrivare al pensiero, altrimenti cos'è? La parola è soltanto un rumore, mi spiego? Quindi devo arrivare al pensiero che c'è in quella parola, capito? Quindi ora, fin tanto che non arrivo al pensiero, se io dicevo una lettera scritta in russo, io leggo la lettera in russo, però non capisco il pensiero, se non so la lingua. Quello è lo stesso, tutti i linguaggi di Dio poi sono un linguaggio straniero. Noi vediamo i segni, però non arriviamo al pensiero. Ecco, ora chi veramente interessa, mi spiego, ci mette a studiare, ci davanti fino ad arrivare a capire che cosa, quale pensiero c'è in quelle parole. Il pensiero di Dio, cioè Dio stesso. Non so, capito? Silvana?
Si dice, ed hanno custodito la tua parola. Non dice, ed hanno capito la tua parola, perché capire viene da dire.
Capire, grazie di Dio. Però invece... tu custodisci in quanto hai interesse per capire. L'interesse per capire, ma Maria custodiva, non capiva ancora.
Non capiva, però custodiva. Quindi se tu hai tanto interesse per Dio, ti fa custodire tanto le parole e tu non le lasci mollare fin tanto che tu non arrivi a capire, mi capisci? Perché è il tuo Signore che parla con te e ti vuole comunicare un pensiero. E fino a che tu non arrivi al pensiero, tu non molli quelle parole, capisci? Perché è l'unico punto d'appoggio che Dio ti offre con le sue parole, capito? Per arrivare al suo pensiero. Capito? Tutto quello è tutto, tu non hai più niente.
Dio tutto opera per farsi conoscere, quindi custodisco le sue parole quando
ho interesse per
conoscere. Gli chiedo che cosa mi vuoi dire di te.
Che cosa mi vuoi dire di te?
Però trovo risposta a questa domanda solo nella conoscenza.
Soltanto la conoscenza. La conoscenza però mi viene da lui, quindi ecco questo, continuo a riferire sempre tutte le cose a lui. Sapendo che tutto mi viene da lui, io devo riferire tutte le cose a lui. Cioè, lui, tutte le cose mi parlano di lui. Lui solo però mi rivela il suo volto, lui solo. Le cose, tutte le creature non mi fanno conoscere Dio, tutte le creature mi annunciano che c'è Dio, ma non me lo fanno conoscere. La conoscenza di Dio viene solo da Dio, ecco per cui devo passare dalle creature a Lui. Ora per passare dalle creature a Lui devo avere la possibilità di pensarlo. Ecco che Dio ci dà il suo pensiero, noi abbiamo la possibilità di pensare Dio. Dico, la più grande meraviglia che noi portiamo nella nostra vita è questo, possiamo pensare Dio. Ed è solo nel pensiero di Dio che noi troviamo la conoscenza di Dio. Mi capisci?
Questo custodire è una cosa importantissima. Certo. Perché solo attraverso questo custodire che si arriva a concepire.
Certo.
E infatti si diventa, prima di diventare, cioè figli di Dio, si diventa madre. Poi
certo. Certo. Infatti una donna che non riesce a custodire abortisce continuamente, cioè non concepisce niente. Finuzio.
Hanno custodito la tua parola, perché il figlio ci dice solo le parole del padre.
Il figlio ci dice solo, perché lui è figlio. e figlio. Ma poi lui lo dice in modo chiaro, te l'ho già detto prima, le parole che io vi dico non sono io che le dico. Quindi chiarissimo, le parole che io dico non sono io che le dico. Ecco. Noi quando parliamo diciamo sono io che parlo, sono io che parlo. Invece il figlio di Dio dice non sono io che parlo. È il padre, è il padre in me che compie le sue opere. È lì la meraviglia. Ecco, ecco,
il padre mio, io sono il
per
padre.
Cui lui è figlio.
Anche altrove, mi sembra nel capitolo quinto, quando Gesù rimprovera e dice: voi non avete custodito la sua parola, non è che avete visto il padre, ma non avete custodito la, non avete la sua parola dimorante in voi. Voi. Ecco. Perché la parola dimorante in noi.
Perché avete un altro padre.
Avete un altro padre.
Cioè,
avete
quindi allora ti fa capire che la capacità di custodire una parola presuppone l'avere un certo padre. Ognuno di noi custodisce le parole di suo padre.
L'interessa quello. Quindi...
Se tu hai per padre Dio, custodisci le parole di Dio. Se tu hai un altro padre, custodisci le parole di un altro padre. E le parole di Dio non le puoi custodire.
E per custodirle, allora, se mi interessa veramente Dio, c'è tutto un processo di unificazione di tutte le altre parole in quella, perché...
No, non pasticciare. Tu per custodire devi implicare la mente. La mente cosa vuol dire? Con la mente cosa fai? Colleghi la parola, quella parola. Colleghi quella parola con Dio. Perché nella tua mente c'è presente il pensiero di Dio. Allora, tu, la tua mente non fa altro che unire, collegare, portare la parola alla presenza di Dio. È Dio che te lo illumina questa parola. Quella parola.
Sì.
Le altre parole, eccetera, man mano che... Dio ti illumina la parola, quella parola illuminata ti farà poi capire altre parole, ma è una conseguenza, tu non ti devi preoccupare, tu devi preoccuparti della parola che Dio ti fa arrivare, quella
ma
parola.
Ma mi fa arrivare tante parole.
Ti devi preoccupare della parola che Dio ti fa arrivare, mi hai capito?
La parola che Dio ti fa arrivare,
mi capisci?
Prima stasera se ne hai fatte arrivare tre, erano tuoi.
Stai attento che stai cadendo nell'errore di domenica, né tu, fai attenzione.
E quindi sarebbe la parola dimorante in voi, sarebbe che è unica, ecco, il pensiero di Dio al centro.
È quella parola che tu devi portare alla presenza, di Dio, nel pensiero di Dio, perché Dio te la illumini, È Lui che consacra, è Lui che illumina, e poi dici questo è il mio pensiero, ma è Lui. Non sei tu con la tua fantasia che dici questo è il pensiero di Dio, sei fregata. Va bene. Dove ti silenzio?
È essenziale per noi avere Dio come principio, come fine, e avere Cristo come via e rimane.
Franca.
Questa preghiera che Gesù fa al Padre, certamente non la fa per il Padre, perché il Padre sa tutte queste cose, le fa per noi.
Capisco.
E dice al Padre, erano tuoi e li hai dati, noi abbiamo visto questo, cioè, erano tuoi e li hai dati a me. Ed essi hanno custodito la mia parola.
La tua parola.
La tua parola, sì. Allora, questo è per farmi prendere consapevolezza di tutta l'opera del Padre, che è l'opera del Figlio, per riportarmi al Padre, certo, per la salvezza.
Certo.
Ecco.
Maria?
La parola di Dio è luce per il nostro cammino.
Delfina?
Nell'attrazione, nell'interesse, l'uomo fa una scelta decisiva e si propone il fine dell'Eterno.
Si capisce, è l'uomo che decide la sua vita eterna. È l'uomo. Sì. Franco?
Nessuno può venire a me se non è fratto di
uomo. Marisa?
Tanto padre conosce.
Riccardo.
Tutto conosce.
Giovanna.
Se custodisco la parola, cioè cerco di capirla se ho interesse.
Certo. Fabiola, due?
Due. Ascoltare.
Chris.
Avere l'attrazione per sé.
Sì. Claudio, pensiero?
Restate nelle nuove.
Sì. Giovanna.
Questa necessità di essere
attratti
dal Padre per poter restare nelle parole di Cristo.
Tu pensieri?
Se Dio non ci avesse fatto il dono di poterlo pensare, noi non avremmo nessuna possibilità.
Oh, assolutamente. Perché dico, il più grande dono è un tesoro, La possibilità di pensare a Dio. Tu ti puoi fermare in qualunque momento, ovunque tu sia, puoi essere nel letto, puoi essere in piazza, puoi essere ovunque, tu puoi fermare e pensare a Dio. Lì la meraviglia, è un dono enorme, capisci? Un tesoro di vita enorme, a disposizione nostra.
Tutto quello che il Padre fa, anche il
sì. Rita.
Custodire equivale a meditare, concepire equivale a giungere al frutto, e questo concepimento avviene come per Maria in Spirito Santo.
Mm. Teresa.
Convertici, Signore, ci convertire.
Sì, certo. Pinuccio.
La parola va di Dio, va custodita fino a portarla alla luce.
Fino alla luce, fino al frutto, fino alla luce, fino a conoscenza, fino a presenza di Dio. Arrivederci.
Grazie.
Prego.
Sabato 19 settembre 1992, presso casa di...